Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 21esimo, numero 7, luglio 2021. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uici.it. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996, decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 49, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. 50. 5 per 1000. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Andrea Baiani, Il libro delle case, romanzo. Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce, romanzo. Paolo Nori, Sanguina ancora, romanzo. Paolo Malaguti, Se l'acqua ride, romanzo. Carmen Pellegrino, La felicità degli altri, romanzo. Giuseppe Sala, Lettere dalle città del futuro, libri per ragazzi. Don Winslow, L'inverno di Frankie Machine, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. David Leavitt, Ballo di famiglia, racconti, novelle. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 92407. durata minuti 1729. Rosa João Guimarães, Grande Sertão. Traduzione di Edoardo Bizzarri. Editore Feltrinelli. Letteratura narrativa portoghese. Lettore Elena Danna.
Il Sertão si riconosce, è dove i pascoli mancano disteccati e dove il criminale vive a suo piacere. Favoloso altipiano del Brasile profondo, deserto brughiera dei Campos Gerais, rinverdito di improvvise palme giganti, il Sertão di Guimarães Rosa è uno spazio magico percorso nell'intrico dei suoi sentieri da santoni e banditi, popolato di mandrie e di piccoli uomini, da nomi altisonanti come di eroi di saghe remote. Un universo chiuso, con le sue leggi e le sue opposizioni manichee. Dio e il diavolo, il bene e il male, il lato chiaro e il lato scuro, l'ordine e il disordine, la guerra e la pace, la legge e i fuorilegge, la siccità e l'abbondanza. Ma dove spesso la contingenza e il punto di vista mescolano le tessere così che l'interpretazione ne appare più che stravolta, inaccessibile. Vivere è molto pericoloso. L'affermazione scandisce come uno slogan tutto il racconto di Riobaldo, il quale, più che protagonista della vicenda, si presenta a noi come lo storico, il narratore. Se, come voleva Guimarães Rosa, alle volte un libro è maggiore di un uomo, questo libro magico e consolatorio, in cui il rimpianto dell'amore realizzato ha la dolcezza pungente di una colpa di inadeguatezza, è forse il dono più grande che l'America Latina del realismo magico e il Brasile della parola iridata hanno fatto in questi anni a un'Europa di disseccato cerebralismo. Un capolavoro riconosciuto della letteratura brasiliana e un classico ormai della narrativa del nostro secolo. Luciana Stegagno Picchio. João Guimarães Rosa. João, J-O-A-O. Guimarães, G-U-I. M-A-R-A-E-S, Rosa, R-O-S-A. 1908-1967 è uno dei maggiori narratori del mondo latinoamericano. Vissuto fino all'adolescenza tra gli allevatori di bestiame del Sertão, gli altopiani interni del Brasile, fu medico, cultore di scienze naturali e diplomatico. Pochi giorni prima della sua morte ricevette la nomina all'Accademia Brasiliana delle Lettere. Feltrinelli ha pubblicato Corpo di Ballo, 1964, raccolta da cui sono tratti i singoli racconti Miguilim, 1984, Borici, 1985 e Una storia d'amore, 1989-2007 e Sagarana, 1994.
Numero di catalogo 92407. Numero di catalogo 92412. Durata minuti 480. Daniela Crien. L'amore in caso di emergenza. Traduzione di Alessandra Petrelli. Editore Corbaccio. Letteratura narrativa tedesca. Lettore Giulia Salvi.
Si chiamano Paola, Brida, Judith, Malika e Jorinde. Si conoscono perché a un certo punto della vita i loro destini si sono incrociati. Sono cresciute a Lipsia, nella Germania dell'Est, e dopo la caduta del muro e l'esplosione di libertà che ne è seguita, vogliono tutto. Ottengono molto, eppure si sentono ancora limitate dal loro essere donne. Bisogna sapersi accontentare? Essere single è una vera scelta. E come si vive l'amore in tempi come questi? Paola conosce il suo futuro compagno in una calda sera estiva. È sposata, ma il matrimonio non ha retto al dolore per la morte di una figlia. Judith è un medico affermato, una donna colta e sicura di sé, che nei rapporti con gli uomini sembra aspirare a meri incontri occasionali, anche se il suo atteggiamento ironico e disincantato maschera un'aspirazione quasi romantica verso il vero amore. Brida è una scrittrice e una donna che vuole tutto senza compromessi. Vivere pienamente la sua famiglia, il marito e le figlie ed essere al tempo stesso libera di assecondare il suo bisogno interiore di scrivere. Malika è stata abbandonata dal compagno. Da ragazza era una violinista di grande talento, ma il sogno di una brillante carriera musicale sembra essersi infranto, insieme a quello di avere dei figli e una famiglia. Improvvisamente, però, la sorella minore di Malika, Jorinde, una donna di successo a cui la vita a quanto pare ha regalato tutto, fa a Malika un'offerta inconsueta. Con una scrittura elegante e nervosa, composta da frasi brevi e precise, l'autrice delinea i sentimenti, le titubanze, le debolezze e le contraddizioni dei suoi personaggi, evidenziando la normalità di storie quotidiane, quelle delle donne moderne per le quali la maternità non è un obbligo. Donne libere e disinibite, ma fragili nella loro dipendenza o indipendenza dall'amore. Daniela Crean ne segue il flusso dei sentimenti contrastanti e offre a ognuna di loro una luce in fondo al tunnel. Daniela Crean. Daniela, D-A-N-I-E-L-A. Crean, K-R-I-E-N. È nata a Noi Kalis nel 1975 e ha studiato scienze sociali e della comunicazione a Lipsia, dove vive con le due figlie. Nel 2011 ha esordito con il romanzo Irgendwann werden wir uns alle zerzahlen. Il suo secondo romanzo, L'amore in caso di emergenza, è in corso di traduzione in 20 lingue. In Germania ha venduto più di 120.000 copie ed è rimasto per mesi ai primi posti della classifica dello Spiegel.
Numero di catalogo 92412. Numero di catalogo 92416. Durata minuti 968. Cinzia Tani, Figli del segreto. Il volo delle aquile. Editore Mondadori. Letteratura narrativa italiana. Lettore Anna Serena.
Nel nuovo straordinario romanzo di Cinzia Tani, il primo volume della trilogia che ci accompagnerà a lungo 100 anni di storia, Il volo delle aquile, le vicende degli orfani Acevedo, si mescolano con le avvincenti evoluzioni di un secolo, il Cinquecento, che vedrà l'affermarsi della dinastia degli Asburgo. In seguito alla scomparsa prematura di tutta la discendenza maschile della dinastia castigliano-aragonese e in particolare dopo la morte del padre Filippo il Bello e l'infermità della madre Giovanna di Castiglia, creduta da tutti pazza, a 19 anni Carlo V si trova a capo di un impero che non si era mai visto neppure ai tempi di Carlo Magno. Ed è proprio al volgere del secolo che la vita dei fratelli Acevedo cambia per sempre, quando una notte i genitori vengono barbaramente assassinati in casa. A prendersi cura di loro, da piccoli, sarà la zia Angela, cugina di Isabella di Castiglia, sovrana di Spagna e madre di Giovanna, davanti all'ingiusta prigionia di Giovanna, imposta prima dal marito, le infedeltà del quale sono la vera causa delle crisi di nervi della donna, poi dai genitori, Manuela, nel frattempo, diventata sua damigella e confidente, si convincerà che una vita tranquilla, al riparo dalla passione, sia la scelta migliore. In realtà, sia lei, sia i suoi fratelli, Gabriel, Octavia e Sofia, tutti destinati ad accasarsi nelle migliori corti d'Europa, scopriranno presto che all'amore non si sfugge e proprio l'amore rappresenterà per alcuni di loro un destino tragico. Mentre i segreti di famiglia a poco vengono a galla, rivelando sconcertanti verità, sui campi di battaglia soccombono eroi come il leggendario Giovanni dalle Bande Nere, e intorno ai nostri quattro testimoni d'eccezione la storia dispiega le sue consolidate geometrie, matrimoni di interesse celebrati al solo scopo di rinsaldare alleanze politiche, sovrani capaci di tramare alle spalle dei loro eredi, principesse costrette a sposarsi giovanissime con uomini capricciosi e rapaci. Tra tornei, battaglie, amori e tradimenti, invidie tra fratelli e rivalità fra dame di corte, Cinzia Tani dipinge con passione e precisione l'Europa. Cinzia Tani, giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e conduttrice di programmi radiotelevisivi, tra cui Il caffè di Rai 1, Visioni private, Fantasticamente, Assassine e Italia mia benché. Nel 2004 è stata nominata Cavaliere della Repubblica per meriti culturali. Ha pubblicato, tra l'altro per Mondadori, Assassine, 1998, Coppie assassine, 1999, Nero di Londra, 2001, Amori crudeli, 2003, L'insonne, 2005, Sole e ombra, 2007, Premio Selezione Campiello, Lo stupore del mondo, 2009, Charleston, 2010, Io sono un'assassina, 2011, Il bacio della Dionea, 2012, Mia per sempre, 2013, La storia di Tonia, 2014, Il capolavoro, 2017. www.cinziatani.it.
Numero di catalogo 92416. Numero di catalogo 92417. Durata minuti 894. Ghosh Amitav, Il paese delle maree. Traduzione di Anna Nadotti. Editore Neri Pozza. Letteratura narrativa inglese. Lettore Bruno Schirripa.
Pia è appena arrivata a Canning, l'ultima fermata per il Sundarban, l'immenso arcipelago che si stende fra il mare e le pianure del Bengala per scandagliare le profondità marine, alla ricerca di delfini o di qualche altra specie rara di mammifero marino. Per Kanai Dutt, invece, l'interprete diretto all'Usibari per decifrare un misterioso diario lasciato da suo zio, L'arcipelago è soltanto un paesaggio dove poter sfoggiare l'agilità e la prontezza del viaggiatore capace di cogliere istintivamente l'attimo. Soltanto per Fokir, il pescatore, i Sundarban sono il mondo. A bordo della sua barca, fatta di canne, foglie di bambù e fragili assi di legno malconce, Fokir conosce ogni angolo di questo universo. Attorno a questi tre straordinari personaggi, la giovane studiosa, attratta dalla potenza della natura, l'interprete che incarna la razionalità dell'Occidente, il pescatore che attinge alla millenaria sapienza dell'Oriente, si snoda un grande romanzo d'avventura in cui Ghosh dà voce all'eterno conflitto tra uomo e natura, libertà e destino, mito e ragione. Amitav Ghosh. Amitav. A. M. I. T. A. V. Ghosh. G. H. O. S. H. Calcutta, 1956. È uno dei più importanti scrittori indiani contemporanei. Tra le sue opere figurano La grande cecità, Neri Pozza, 2017. Diluvio di fuoco, Neri Pozza, 2015. Bit, 2017. Il fiume dell'oppio, Neri Pozza, 2011. Le linee d'ombra, Neri Pozza, 2010. Lo schiavo del manoscritto, Neri Pozza, 2009. Mare di papaveri, Neri Pozza, 2008. Il cromosoma Calcutta, Neri Pozza, 2008. Il palazzo degli specchi, Neri Pozza, 2007. Circostanze incendiarie, Neri Pozza, 2006. E L'isola dei fucili, 2019.
Numero di catalogo 92417. Numero di catalogo 92434. Durata minuti 523. Katrin Mavrikakis. Gli ultimi giorni di Smokey Nelson. Traduzione di Silvia Turato. Editore Keller. Letteratura narrativa americana. Lettore Michela Leopizzi.
1989. Una famiglia è massacrata nella stanza di un albergo di Atlanta. Smokey Nelson, l'assassino, viene condannato alla pena capitale. Passa 20 anni nel braccio della morte in attesa dell'esecuzione della sentenza. Molte cose sono accadute dopo la sua carcerazione. Guerre e altri crimini, la devastazione provocata dall'uragano Katrina e, a parte un nome su un documento dell'amministrazione penitenziaria, Smokey Nelson non significa più nulla per nessuno. Eppure ci sono persone che non hanno dimenticato. 4 personaggi, attorno ai quali Katrin Mavrikakis costruisce un romanzo polifonico con un incalzante e perfetto gioco ad incastro, che non solo non hanno dimenticato, ma hanno fatto del nome di Nelson una vera e propria ossessione. Katrin Mavrikakis ci regala un romanzo forte e potente e si rivela una delle grandi voci della letteratura americana contemporanea. Katrin Mavrikakis, C-A-T-H-E-R-I-N-E, M-A-V-R-I-K-A-K-I-S. Katrin Mavrikakis è nata a Chicago nel 1961 da padre greco e madre francese. Insegna letteratura all'Università di Montréal. Dopo il suo saggio Le Mauvais Langues, ha pubblicato numerosi romanzi, tra cui La Salle de Bay City, Le Deniers Jude Smokey Nelson, tradotto ora per Keller Editore, 2016, e il suo ultimo, La Ballade Ali Baba.
Numero di catalogo 92434. Numero di catalogo 92486. Durata minuti 677. Sveva Casati Modignani. Il Falco. Editore Sperling e Kuffer. Letteratura narrativa italiana. Lettore Carla Guido.
Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che colmano il vuoto lasciato dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da 40 anni. È il suo primo grande amore, l'uomo che l'ha tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha fatto il possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i giornali che raccontano i suoi successi imprenditoriali. Nel tentativo di liberarsi di lui una volta per tutte, brucia le foto e le lettere che testimoniano il loro amore lontano, perché a 60 anni vuole ricominciare una nuova vita. Rocco Di Falco ha origini molto umili, nato in Sicilia e arrivato a Milano con la famiglia negli anni 50. Un fatto traumatico lo ha privato delle certezze familiari, ferendolo profondamente, e il lavoro è diventata la sua ragione di vita. L'intuito, l'intraprendenza lo hanno reso uno degli uomini più ricchi e importanti del mondo, capace con la produzione degli occhiali di creare un impero economico. Eppure, per quanto rapace e geniale negli affari, sul piano sentimentale la sua vita è stata un disastro. Il fatto è che non ha mai smesso di amare Giulietta, la donna che ha vergognosamente tradito, e adesso è arrivato il momento di riconquistarla. Il loro ritrovarsi è una storia intensa, appassionante, una girandola di colpi di scena che catturano il lettore dalla prima all'ultima pagina.
Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate della narrativa contemporanea. I suoi romanzi sono tradotti in 20 paesi e hanno venduto oltre 12 milioni di copie. L'autrice vive da sempre a Milano, nella casa in cui è nata e che apparteneva a sua nonna. www.svevacasatimodignani.it. Facebook @svevacasatimodignani.pagina ufficiale.
Numero di catalogo 92486. Numero di catalogo 92496. Durata minuti 814. Imogen Kiley. Liberazione. Traduzione di Katia Bagnoli. Editore Longanesi. Letteratura narrativa americana. Lettore Valeria Piccinno.
Spia, moglie, soldato, leggenda. Agli occhi degli alleati è un'impavida combattente per la libertà, una leggenda delle operazioni speciali, una donna completamente fuori dagli schemi. Per la Gestapo, un fantasma, un'ombra, la persona più ricercata al mondo. Ma all'inizio, Nancy Wake non è altro che una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo un'infanzia difficile in Australia. Nel cuore più antico della città affacciata sul Mediterraneo, ha conosciuto e sposato Harry, l'uomo che ama perdutamente. Ma non appena la Francia entra in guerra, il suo sprezzo del pericolo e la fede nei valori della democrazia e della libertà la spingono a prendere parte alla resistenza contro i nazisti. Diventa così la temibile spia nota come il Topo Bianco. Con una taglia di 100.000 franchi sulla testa, è fra i principali ricercati della Gestapo. Quando i tedeschi, che le danno la caccia, arrestano il marito e lo torturano per avere sue notizie, Nancy fugge in Gran Bretagna. Qui si unisce agli agenti segreti inglesi, con cui pianifica il ritorno in Francia per unirsi ai combattenti della resistenza dell'Alvernia. E sarà un ritorno degno di un personaggio memorabile. Perché lei è pronta a tutto, pur di sconfiggere i tedeschi e liberare la Francia. Ed è pronta a dare la vita, pur di salvare il marito. Romanzo storico emozionante e avventuroso. Liberazione è ispirato alle vicende di un personaggio realmente esistito. Emancipata, indomabile, in anticipo sui tempi, la pluridecorata donna simbolo della Resistenza rivive in queste pagine che narrano, senza un attimo di tregua, le dure battaglie per vincere i pregiudizi, le fughe nei boschi sotto i colpi dei mitra, il disperato tentativo di capovolgere le sorti della guerra, sino a un epilogo capace di sorprendere e di commuovere. Imogen Cayley. I-M-O-G-E-N. K-E-A-L-E-Y. È uno pseudonimo dietro il quale si celano Derby Cayley, scrittore e produttore per il cinema e le serie TV, residente a Los Angeles, e Imogen Robertson, scrittrice londinese e autrice di romanzi storici. Da Liberazione, bestseller internazionale uscito in più di 20 paesi, sarà presto tratto un film prodotto e interpretato da Anne Hathaway.
Numero di catalogo 92496. Numero di catalogo 92509. Durata minuti 930. Simonetta Agnello Horby. Piano Nobile. Editore Feltrinelli. Letteratura narrativa italiana. Lettore Bruno Santini.
Palermo. Estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci, dal suo letto di morte, vede passare davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie e i torti che le ha inflitto. Vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia. I figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea. E vede Laura, la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si inquieta. Poco prima di morire, il barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente annunciata e infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla tavola per un affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi, messaggi in codice, tensioni, battibecchi, antichi veleni, segrete ambizioni. È come se il piano nobile di Palazzo Sorci fosse il centro del mondo che tramonta, fra i bombardamenti alleati e la fine del fascismo, e del mondo che sta arrivando, segnato da speranze ma anche da una diversa e più aggressiva criminalità. Uno dopo l'altro i protagonisti prendono la parola per portare testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni, vendette e tradimenti, componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano Palermo fino all'aprile del 1955. Offesa dalla guerra e dall'occupazione, la città si apre con sventato entusiasmo a una nuova ricchezza e a nuove alleanze con la politica e la malavita. Nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano amori, fughe, ribellioni, rovine. E tutto fluisce incessante. Agnello Horby sgomitola storie che sono anche episodi della storia di tutto il paese, e dilatano quella capacità di allacciare la visione d'insieme e la potenza del dettaglio che i lettori hanno già imparato a riconoscere nei suoi romanzi. Con Piano Nobile prende vita il secondo capitolo della saga familiare cominciata con il fortunatissimo Caffè Amaro. Simonetta Agnello Horby, nata a Palermo, dal 1972 vive a Londra, dove ha lavorato come avvocato dei minori. Dopo il suo esordio con La Mennulara, Feltrinelli 2002, sempre per Feltrinelli ha pubblicato La zia Marchesa 2004, Bocca murata 2007, Vento scomposto 2009, La monaca 2010, La cucina del buon gusto con Maria Rosario Lazzati 2012, Il veleno dell'oleandro 2013, Il male che si deve raccontare con Marina Calloni 2013, Via 20 settembre 2013, Caffè Amaro 2016, Nessuno può volare 2017, da cui è tratto il docufilm omonimo per la F, a cui partecipa insieme al figlio George Horby, e con Massimo Fenati, la graphic novel de La Mennulara 2018. Ha inoltre pubblicato Camera Oscura 2010, Un filo d'olio 2011, La pecora di Pasqua 2012 e 2016, La mia Londra 2014, Il pranzo di Mosè 2014, il racconto Le strade sono di tutti nell'antologia Un anno in giallo 2017, il racconto per ragazzi scritto con George Horby, Rosie e gli scoiattoli di St. James 2018, e con Mimmo Cuticchio Siamo Palermo 2019. Nel 2016 il Presidente della Repubblica le ha conferito l'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia nel grado di Grande Ufficiale. Nel 2018 ha ricevuto la Stella di Sant'Alessio per Nessuno può volare e il premio Penna d'Oro per coloro che hanno onorato la cultura italiana.
Numero di catalogo 92509. Numero di catalogo 92510. Durata minuti 1591. Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo. Lettore Marco Conte.
Le origini del totalitarismo del 1951 è un classico della filosofia politica e della politologia del Novecento. Per Arendt, il totalitarismo rappresenta il luogo di cristallizzazione delle contraddizioni dell'epoca moderna e insieme la comparsa in Occidente di un fenomeno radicalmente nuovo. Le categorie tradizionali della politica, del diritto, dell'etica e della filosofia risultano inutilizzabili. Quanto avviene nei regimi totalitari non si può descrivere nei termini di semplice oppressione, di tirannide, di illegalità, di immoralità o di nichilismo realizzato, ma richiede una spiegazione innovativa. Lungi dal presentare una struttura monolitica, l'apparato istituzionale e legale totalitario deve rimanere estremamente duttile e mobile al fine di permettere la più assoluta discrezionalità. Per questo gli uffici vengono moltiplicati, le giurisdizioni tra loro sovrapposte e i centri di potere continuamente spostati. Soltanto il capo e una cerchia ristrettissima di collaboratori tiene nelle sue mani gli ingranaggi effettivi della macchina totalitaria. Nelle origini, Tale macchina viene smontata e analizzata pezzo per pezzo. I metodi propagandistici, le formule organizzative, l'apparato statale, la polizia segreta, il fattore ideologico e infine il campo di sterminio, istituzione suprema e caratteristica di ogni regime totalitario. Anna Arendt. Anna, H-A-N-N-A-H. Arendt, A-R-E-N-D-T. 1906-1975. Fu allieva di Heidegger, Bultmann e Jaspers. Emigrata a Parigi all'avvento del nazismo, nel 1941 si trasferì negli Stati Uniti, dove fu docente a Chicago, Berkeley, Princeton e New York. Tra le sue opere ricordiamo Sulla rivoluzione, edizioni di Comunità Torino 1999.
Numero di catalogo 92510. Numero di catalogo 92518. Durata minuti 273. Renato Testa. Non ti sposare. Breve corso antimatrimoniale. Editore You Can Print. Matrimonio e famiglia. Lettore Ivano Bini.
Le statistiche sono impietose. I matrimoni adesso durano al massimo 15 anni, mentre il divorzio è un calvario che può durare fino ai 12 anni. Ciò sembra dare ragione a Massimo Troisi. Un uomo e una donna sono le persone meno adatte a sposarsi tra loro. Oggi ci si sposa per amore, ma l'amore è un sentimento capriccioso e volubile che sì, unisce le coppie, ma poi anche le divide, perché finisce o rinasce altrove. Il si sposarono e vissero a lungo felici e contenti è la bella conclusione di una favola, ma nella vita reale è tutta un'altra storia. L'esperienza ci dice che difficilmente un matrimonio può durare tutta una vita. I fallimenti matrimoniali sono sotto gli occhi di tutti e così le lunghe, dolorose e costose trafile per giungere alla separazione e al divorzio. L'autore esamina con grande lucidità e disincanto la crisi della coppia e le sue cause e perciò sconsiglia il matrimonio finché morte non vi separi. Segui il tuo sentimento, stai insieme con la persona che ami, ma non legarti con l'anacronistico vincolo giuridico del matrimonio dal quale possono derivare, ed è un'ipotesi tutt'altro che improbabile, le penose vicissitudini del divorzio. Renato Testa è nato a Pignataro Maggiore il 1 gennaio del 1946. Ha studiato a Roma e si è laureato all'Università La Sapienza sia in lettere che in filosofia. Ha insegnato italiano e latino al liceo scientifico di Capua e successivamente storia e filosofia presso diversi licei scientifici di Verona. Ora in pensione vive a Verona. Ha pubblicato Dall'attualismo all'empirismo assoluto, Cadmo Editore, 1976, e Il pensiero di Franco Lombardi, Armando Editore, 1995, con edizioni Forma Mentis, ha già al suo attivo La Malafede, 2019.
Numero di catalogo 92518. Numero di catalogo 92520. Durata minuti 702. Mauro Corona. Nel muro. Editore Mondadori. Letteratura narrativa italiana. Lettore Alessandro Capasso.
Nel fitto di un bosco, di uno dei monti dell'Italia settentrionale, un uomo ritrova una baita appartenuta ai suoi antenati. Decide di ristrutturarla per andarci a vivere e sfuggire così alla crudeltà del mondo che lo circonda. Ma mentre lavora, un colpo di piccone bene assestato cambia per sempre la sua vita. Dietro la calce, in un intercapedine del muro, trova i corpi mummificati di 3 donne e si accorge che sulla loro carne sono stati incisi dei segni, quasi delle lettere dell'alfabeto di una lingua misteriosa e sconosciuta. Qual è la storia delle 3 donne? Chi le ha nascoste lì? Qual è il terribile messaggio che quelle lettere vogliono comunicare? Ed è possibile che la cerva dagli occhi buoni che sbuca ogni sera dal bosco voglia davvero proteggere l'uomo e rivelargli qualcosa? Mentre le 3 mummie cominciano a infestare i suoi pensieri e i suoi sogni, trasformandoli in incubi e allucinazioni, l'uomo si mette alla ricerca della verità, una ricerca che può portarlo alla perdizione definitiva o alla salvezza, o forse entrambe. Mauro Corona, Erto, Pordenone, 1950. Oltre che scrittore di successo, è uno degli scultori lignei più apprezzati d'Europa e un alpinista e arrampicatore fortissimo. Tra i suoi libri più recenti, La fine del mondo storto, premio Bancarella 2011, Come sasso nella corrente, La voce degli uomini freddi, finalista premio Campiello 2014, Una lacrima color turchese, Favola in bianco e nero, La via del sole, I misteri della montagna, Nel muro.
Numero di catalogo 92520. Numero di catalogo 92525. Durata minuti 324. Niccolò Zancan. Dove finisce l'Italia? Viaggio sulla linea sottile dei nostri confini. Editore Feltrinelli. Italia, geografia. Lettore Elena Danna.
Il Passo Paradiso al confine nord-ovest dell'Italia. Oggi si chiama Passo della Morte, un nome che svela un modo di stare al mondo. Non lontano da Trieste, dove il vice sindaco butta via le coperte e i senza tetto, in una piccola città della Carinzia incontriamo Dragana, prostituta con regolare permesso di soggiorno in un bordello per soli italiani. Nella terra dei pomodorini, che da Ragusa arriva al mare, vive l'ultimo contadino comunista. Abitare queste linee di frontiera significa avere lo sguardo rivolto al tramonto. Da qui si vede meglio la vecchiaia dell'Occidente. Si fa esperienza di un legame viscerale con certi valori che una volta l'Occidente l'hanno definito, ma anche della dolorosa consapevolezza di non poterli più onorare. Così Niccolò Zancan mette in discussione l'idea che abbiamo dei confini e del loro significato. Molto più che linee di separazione tra un territorio e l'altro, le frontiere sono orizzonti di attese, perimetri simbolici di valori e di desideri, così potenti da muovere le persone e sradicarle. Niccolò Zancan è nato a Torino nel 1971. È inviato speciale della Stampa dopo essere stato nella redazione della Repubblica. Nel 2014 ha vinto il premiolino con un'inchiesta sul caso Stamina. Il suo ultimo libro è 1 su 4, storie di ragazzi senza studio nel lavoro. La terza, 2019.
Numero di catalogo 92525. Numero di catalogo 92528. Durata minuti 161. Chiara Valerio. La matematica è politica. Editore Einaudi. Scienza politica. Lettore Valeria Piccinno.
La matematica, rivista come prassi politica e non solo come teoria, è un formidabile esercizio di democrazia. Come la democrazia, si fonda su un sistema di regole, crea comunità e lavora sulle relazioni. Come la democrazia, la matematica amplia ma non nega. Studiando matematica si capiscono molte cose sulla verità. Per esempio, che le verità sono partecipate e pertanto i principi di autorità non esistono. Che le verità sono tutte assolute, ma tutte transitorie, perché dipendono dall'insieme di definizione e dalle condizioni al contorno. Svolgere un problema matematico è un esercizio di democrazia, perché chi non accetta l'errore non si esercita nell'intenzione di capire il mondo, non riesce né a cambiarlo né a governarlo. Chiara Valerio tesse in un pamphlet polemico un parallelo tra matematica e democrazia, due aree che non subiscono la dittatura dell'urgenza. Chiara Valerio, nata a Scauri nel 1978, è responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio e lavora a Rai Radio 3. Collabora con L'Espresso e Vanity Fair. Ha studiato e insegnato matematica per molti anni e ha un dottorato di ricerca in calcolo delle probabilità. Tra le sue pubblicazioni, A complicare le cose, Robin, 2003. La gioia piccola d'esser quasi salvi, Nottetempo, 2009. Spiaggia libera tutti, La terza, 2012. Per Nottetempo ha tradotto e curato Flash, 2012, Freshwater, 2013 e Tra un atto e l'altro, 2015, di Virginia Woolf. Per Einaudi ha pubblicato Almanacco del giorno prima, 2014, Storia umana della matematica, 2016 e Il cuore non si vede, 2019.
Numero di catalogo 92528. Numero di catalogo 92530. Durata minuti 367. Giorgio Scerbanenko, La valle dei banditi. Prefazione di Cecilia Scerbanenko. Editore La nave di Teseo. Letteratura narrativa italiana. Lettore Gabriele Tuccimei.
Forte Rend è un paese nato in mezzo al deserto, in un'oasi di terra fertile, fondato da 6 famiglie legate dal culto per un messia del deserto, dove vige un regime di piena condivisione in cui tutti sono chiamati a collaborare e ad aiutarsi. Con altrettanta meticolosità, gli abitanti di Forte Rend sono capaci di vendetta. Quando scompare la moglie di Anthony Ross, l'uomo, seppur assolto dalle indagini, viene considerato colpevole di omicidio dai suoi concittadini e gli viene intimato di andarsene a costo della sua stessa vita. Terrorizzato, a Ross non rimane altra scelta che abbandonare il paese. Molti anni dopo, alla sua morte, il figlio Raffe decide di tornare a Forte Rend e affrontare le ostilità dei locali. Per difendersi dalle minacce ormai sempre più pericolose, si rivolge al mite investigatore Arthur Jelling, che si troverà solo contro tutti per scoprire le verità nascoste nella Valle dei Banditi. Un inedito assoluto di Giorgio Scerbanenko, ritrovato e curato dalla figlia Cecilia. Il nuovo capitolo della serie che ha lanciato il primo investigatore del giallo italiano. Geniale come Poirot, implacabile come Magret. Non so che possono fare, ribatté Jelling. Sono tutti sorvegliati. ogni loro gesto è spiato dai miei agenti. Cinco sorrise. Da più giorni non si radeva. Aveva le guance coperte da una fitta barba grigia che, anziché invecchiarlo, lo ringiovaniva. Non basta. Quando tutto un paese è contro un uomo, non basta. Giorgio Scerbanenko, 1911-1969. Nato a Kiev, cresce a Roma, ma ancora adolescente si stabilisce a Milano. Negli anni 30 approda nell'editoria come collaboratore alla Rizzoli e in seguito come capo redattore dei periodici Mondadori, per tornare in Rizzoli nel dopoguerra come direttore dei periodici femminili. Collabora con i maggiori quotidiani e riviste dell'epoca, tra cui Il Corriere della Sera, La Gazzetta del Popolo, Il Resto del Carlino e Novella. Scrittore prolifico, ha sperimentato tutti i generi della narrativa ed è riconosciuto come uno dei maestri del giallo italiano. Consacrato dal successo della serie di romanzi con protagonista Duca Lamberti e dall'assegnazione del Grand Prix de Littérature Policière nel 1968. La serie, con protagonista Arthur Jelling, comprende Sei giorni di preavviso, La bambola cieca, Nessuno è colpevole, L'antro dei filosofi, Il cane che parla, Lo scandalo dell'osservatorio astronomico.
Numero di catalogo 92530. Numero di catalogo 92558. Durata minuti 572. Nick Hornby. Proprio come te. Traduzione di Elettra Caporello. Editore Guanda. Letteratura narrativa inglese. Lettore Michela Leopizzi.
Lucy è un'insegnante di lettere, 42enne, con due figli e un ex marito che con molta difficoltà cerca di essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua condizione di single che, immagina, le consentirà ben presto di fare sesso con una persona con cui non l'ha mai fatto prima e si impegna instancabilmente nel darle consigli non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia o forse non ha nessuna voglia di cominciarne una con un uomo che sulla carta sarebbe perfetto per lei. Divorziato, bianco, colto, di mezza età. Passa senza convinzione da un deprimente appuntamento al buio ad una cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché, nella sua vita, entra Joseph. È il ragazzo che lavora al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore di calcio. Però il suo sogno è diventare DJ. È troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a favore della Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi, quindi tra loro non funzionerà mai. O invece sì. Sullo sfondo di una storia d'amore piena di colpi di scena, arricchita da personaggi irresistibili perché incredibilmente veri, c'è la Londra divisa dalla scelta sull'Europa, che sembra spaccare il mondo in due, in famiglia, sul lavoro e in tutte le relazioni. Nick Hornby ci racconta, con la sua ironia sempre carica di profondità, che c'è un modo per vivere nelle differenze, per superare i pregiudizi, in amore come in politica. E che per fare un pezzo di strada insieme forse non è necessario, e nemmeno desiderabile, trovare qualcuno che sia proprio come te. Nick Hornby. N-I-C-K-H-O-R-N-B-Y. È nato nel 1957 e vive a Londra. I suoi libri sono pubblicati in Italia da Guanda. Alta fedeltà, Un ragazzo, Febbre a 90 gradi, 31 canzoni. Non buttiamoci giù, Una vita da lettore, Tutto per una ragazza. Shakespeare scriveva per soldi. Tutta un'altra musica. È nata una star. Sono tutte storie. Tutti mi danno del bastardo. Funny Girl e Lo Stato dell'Unione. Sempre da Guanda sono usciti 3 volumi da lui curati. I racconti di Le parole per dirlo, la raccolta di Scritti sulla musica, rock, pop e jazz ed altro. E quella sul calcio, il mio anno preferito, oltre allo script cinematografico, An Education. Nick Hornby collabora con varie testate, fra cui Internazionale.
Numero di catalogo 92558. Numero di catalogo 92563. Durata minuti 633. Branko Milanović. Capitalismo contro capitalismo. La sfida che deciderà il nostro futuro. Editore La Terza. Economia finanziaria. Lettore Ivano Bini.
Oggi siamo tutti capitalisti. Infatti, per la prima volta nella storia umana, il mondo è dominato da un unico sistema economico e si muove ovunque seguendo lo stesso spartito. Per arrivare a questo, il sistema capitalistico e l'economia di mercato hanno dovuto sconfiggere prima il feudalesimo, con le sue diverse declinazioni, e poi il comunismo, l'ultimo grande avversario. Se questo è potuto accadere, è perché il capitalismo funziona, produce prosperità e gratifica l'aspirazione umana all'autonomia. Ma tutto ciò ha un costo. Ci spinge a perseguire il successo materiale come unico obiettivo. E non offre garanzie di stabilità. In Occidente il capitalismo liberale produce crescenti disuguaglianze che minano la convivenza democratica. D'altro canto, il capitalismo politico, esemplificato dal modello cinese, è più esposto alla corruzione perché non è arginato dai vincoli di un sistema democratico e si espone al rischio di disordini sociali. Branko Milanović, uno dei più innovativi e autorevoli economisti mondiali, indaga nel libro proprio le ragioni di questo sviluppo storico del capitalismo e pone sul terreno una domanda non più eludibile. Ora che il capitalismo è l'unico sistema che ci governa, quali sono le prospettive concrete che garantiscono all'umanità più equità e una crescita sostenibile per il pianeta? Le sue risposte sono sorprendenti e niente affatto fataliste. Ancora una volta il futuro è rimesso nelle nostre mani. Il capitalismo è un sistema umano, perciò dovranno essere le nostre scelte a orientarlo in una direzione o in un'altra e a determinare cosa dovrà offrire. Branko Milanović. Branko, B-R-A-N-K-O, Milanović, M-I-L-A, N-O-V-I-C. Tra i più noti esperti internazionali sul tema della disuguaglianza è professore alla City University of New York. Ha lavorato per quasi 20 anni come capo economista nel Dipartimento di Ricerca della Banca Mondiale e nel 2017 ha ricevuto con Mariana Mazzucato il premio Leon Tief 2018 per l'avanzamento delle frontiere della conoscenza economica. Tra le sue pubblicazioni tradotte in italiano, Mondi divisi, Bruno Mondadori 2007, Chi ha e chi non ha, Storie di disuguaglianze, Il mulino 2014, Ingiustizia globale, Migrazioni, disuguaglianze e il futuro della classe media.
Numero di catalogo 92563. Numero di catalogo 92565. Durata minuti 370. Pierre Sansot. Il gusto della conversazione. Traduzione di Francesco Caranci. Editore Il Saggiatore. Matrimonio e famiglia. Lettore Ermelinda Pansini.
La conversazione è l'occasione per intrecciare la nostra esistenza con altre esistenze, dichiara Pierre Sansot. ci rassicura sulla somiglianza con tutti i nostri simili e sulla vicinanza con le persone più lontane da noi. Ci porta verso terre sconosciute per gettare le fondamenta di uno spazio condiviso che permetta di ritrovare noi stessi e di scoprire gli altri. E tutto questo grazie alla parola, che ci richiama dal nostro isolamento e ci invita a uno scambio autentico. Una conversazione ben fatta non disdegna intoppi, pause, ripartenze. Si contraddistingue per naturalezza, una buona dose di impertinenza, momenti di dubbio e una certa propensione a meravigliarsi. È il risultato dell'equilibrio tra leggerezza e profondità. Non scade mai nella frivolezza di chi trascura le preoccupazioni e le sfortune altrui o nella gravità di chi sovraccarica di tormenti gli altri. Perché un buon conversatore non ostruisce il nostro orizzonte, bensì lo spalanca facendoci respirare aria fresca. Ma come si distingue la conversazione dal dialogo o dal colloquio? Quando si svilisce nella sua caricatura, ossia nella chiacchiera? Possiamo conversare con Dio, con i poeti, tra amanti. Il gusto della conversazione è una passeggiata filosofica dai toni garbati, un manuale d'uso in cui Sansù delinea con raffinatezza le forme di quest'arte, un bene che appartiene a tutti e di cui non ci si può appropriare, fondato sulla reciprocità e sulla considerazione degli altri, ma minacciato dall'uso improprio della parola, che può diventare logora e priva di significato. Al riparo dai tranelli della retorica, dalla ripetizione stanca che nulla aggiunge al linguaggio e al pensiero, la conversazione infonde solidarietà e comprensione nelle nostre relazioni. In definitiva, la conversazione è ciò che più ci rende umani. Pierre Sansu, P-I-E-R-R-E, S-A-N-S-O-T, 1928-2005, è stato professore di filosofia e antropologia all'Università Pierre Mendès France di Grenoble e all'Università Paul Valéry di Montpellier. Autore di saggi di grande successo, in Italia ha pubblicato Passeggiate, Pratiche 2001, Vivere semplicemente, Il Saggiatore 2007 e il bestseller Sul buon uso della lentezza, Il Saggiatore 2014.
Numero di catalogo 92565. Numero di catalogo 92579. Durata minuti 486. Charlotte Wood, Il Weekend, editore NNE. Lettore Marina Brizzi.
Jude, Wendy e Adele, tre donne settantenni, hanno in triste compito: svuotare la casa delle vacanze di Sylvie, che è morta di recente. Sono amiche da sempre, eppure adesso sembrano non ricordare il perché. Era Sylvie a tenerle unite, in equilibrio tra loro. Jude è precisa e severa, non si lascia mai andare. Wendy è spesso tra le nuvole e si ostina a portare ovunque il vecchio cane Finn. Adele sogna ancora un futuro da attrice ed è in perenne attesa dell'occasione giusta. Così, durante un caldo e piovoso weekend sulla costa australiana, mentre il fantasma di Sylvie appare alle tre donne in luoghi e momenti impensabili, emergono conflitti e antichi rancori, segreti e tradimenti. Ma sono le bugie che le amiche raccontano a se stesse a mettere a dura prova il loro rapporto. Con tenerezza, umorismo e un'inattesa vena surreale, Charlotte Wood svela il mistero e la forza dell'amicizia e le inquietudini dell'età matura. Ma quando il passato si colora di tutte le sfumature del vissuto, allora il futuro si illumina e, tenendosi per mano, le protagoniste riescono a vincere la paura, sicure di poter contemplare insieme un nuovo orizzonte. Charlotte Wood. Charlotte. C-H-A-R-L-O-T-T-E. Wood. W-O-O-D. È una scrittrice australiana considerata tra le 100 donne più influenti del paese, secondo l'Australian Financial Review. Nel 2016, con il suo romanzo The Natural Way of Things, ha vinto lo Stella Prize, l'Indie Book of the Year and Novel of the Year e il Prime Minister Literary Award. Ha scritto per il New York Times, il Guardian, Literary Hub, il Sydney Morning Herald e il Saturday Paper. Il Weekend è il suo ultimo romanzo, tradotto in numerosi paesi. Chiara Baffa vive a Firenze e lavora come traduttrice da 10 anni. Tra i suoi autori, Jacqueline Woodson, Olivia Sadich, Laurie Colwin, Teddy Wayne e James Anderson.
Numero di catalogo 92579. Numero di catalogo 92580. Durata minuti 503. Chiara Moscardelli. Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine. Editore Giunti. Letteratura narrativa italiana. Lettore Antonella Ciocca.
Da quando Teresa ha risolto ben 2 casi di scomparsa ed è ospite fissa del programma TV Dove sei, il borghetto di Strangola Galli sta vivendo la sua epoca d'oro. Un flusso costante di turisti ha messo a dura prova la capacità alberghiera del paese, semplicemente insufficiente. Per questo sta per inaugurare Le Combattenti, il nuovo grande bed and breakfast delle amiche Teresa Papavero e Luigia Capperi. L'insegna è pronta. Le pareti sono dipinte di un bel rosa con tanto di fenicotteri dorati e Teresa, dopo essersi improvvisata in bianchina e decoratrice d'interni, si appresta a buttare giù l'ultimo muro quando intravede qualcosa. Nell'intercapedine ci sono delle ossa umane. Chi vuoi che vada a Strangola Galli a nascondere uno scheletro? Teresa è pronta a scoprirlo e si affianca subito, e molto da vicino, al medico legale che si occupa del caso, tale Maurizio Tancredi. Ma se Tancredi non nasconde una certa simpatia nei suoi confronti, che fine ha fatto Leonardo Serra, il bel poliziotto che l'ha sedotta e abbandonata? E se si tratta di un cold case, chi è che la sta seguendo? Da Strangola Galli a Ventotene, da Roma allo spettrale manicomio di Aguscello, una nuova avvincente indagine della psicologa criminale più acuta e imbranata di sempre. Chiara Moscardelli, romana, vive a Milano. Volevo essere una gatta morta. Suo romanzo d'esordio, ripubblicato da Giunti nel 2016. Ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, diventando in breve un libro di culto. Per Giunti sono usciti Quando meno te lo aspetti, 2015. Volevo solo andare a letto presto, 2016. E Teresa Papavero e la maledizione di Strangola Galli, 2018. Primo romanzo della trilogia giallocomica di cui Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine è il seguito.
Numero di catalogo 92580. Numero di catalogo 92585. Durata minuti 852. John O'Hara. The New York Stories. Traduzione di Maurizio Bartocci. Editore Bompiani. Letteratura narrativa americana. Lettore Alessandro Capasso.
Raccolte per la prima volta in un unico volume. Queste storie di New York sono opera di uno dei maestri del realismo americano, John O'Hara, cronista lucido e feroce di una città in continuo mutare. 32 racconti raffinati, ironici e cinici, scritti dagli anni 30 agli anni 60 del secolo scorso. Ogni dettaglio dell'arredamento, degli abiti e dei dialoghi in queste pagine sembra scivolato fuori da una pellicola dell'epoca. O'Hara fissa in modo vivido e onesto voci e pensieri di tutti gli strati sociali di Manhattan, dai lavoratori precari dell'editoria alle ricche signore bianche, dalle giovani impiegate e delle agenzie pubblicitarie che lottano per farsi strada in un mondo di uomini ai vecchi attori in disgrazia. I grattacieli, le strade brulicanti di vita, gli appartamenti eleganti fanno da sfondo a insoddisfazioni e inquietudini. John O'Hara. John, J-O-H-N, O'Hara, O-H-A-R-A. Nacque a Pottsville, in Pennsylvania, il 31 gennaio 1905. Di famiglia irlandese in una cittadina WASP, per le ristrettezze non poté realizzare il sogno di studiare a Yale. Divenne reporter per Herald Tribune e Time, con un occhio attento alla struttura classista della società americana. Il romanzo d'esordio, Appuntamento a Samarra, 1934, lo consacrò come uno degli scrittori più noti negli Stati Uniti. Acclamato da Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald e Dorothy Parker, scrisse 17 romanzi, tra i quali Battlefield 8, Venere in visone, che divenne un film con Elizabeth Taylor, e 10 North Frederick, 1955, che vinse il National Book Award. È considerato uno dei maestri delle short stories al pari di Joyce e Hemingway, e ancora oggi è l'autore con più contributi pubblicati sulla rivista The New Yorker.
Numero di catalogo 92585. Numero di catalogo 92587. Durata minuti 770. Walter Mosley. Carcol Joe. Un'indagine di Easy Rawlings. Editore Bompiani. Letteratura narrativa americana. Lettore Ivan Raganato.
Maggio 1968. Dopo anni di servizio come detective privato nella Los Angeles delle tensioni razziali, Ezekiel Easy Rawlings, nero e veterano di guerra, riesce finalmente ad aprire la sua agenzia investigativa insieme ai due fidati colleghi. Tutto sembra andare per il meglio quando un caso più difficile degli altri insidia il nuovo equilibrio ottenuto con tanta fatica. Mouse, un vecchio amico, gli chiede di incontrare un detenuto, da tutti chiamato Charcoal Joy, come favore personale. Seymour, giovane e brillante laureato in fisica, figlio di un amico di Joy, è stato accusato di duplice omicidio, ma lui è convinto che il ragazzo sia innocente e vuole che il detective lo dimostri. Non è certo impresa da poco. Seymour è stato trovato sul luogo del delitto, proprio accanto ai cadaveri. Lui è nero, le vittime sono bianche. Un caso spinoso per Easy Rawlings e le sue indagini al limite della legalità, tra piste mafiose, pozioni voodoo, cuori infranti e dislivelli sociali, in un'atmosfera mozzafiato più nera che mai, degna della miglior tradizione hard-boiled. Walter Mosley, W-A-L-T-E-R, Mosley, è nato a Los Angeles e vive a Brooklyn, New York. Considerato uno dei maggiori scrittori afroamericani degli ultimi tempi, è stato tradotto in 23 lingue e nel 2019 gli è stato conferito l'Edgar Award per il miglior romanzo. Ha scritto più di 50 libri, ma la sua fama è legata soprattutto ai 14 noir che hanno per protagonista il detective Easy Rawlins. Il primo della serie, Il diavolo in blu, è diventato un film con Denzel Washington. Charcoal Joy è l'ultimo ed ha avuto grande successo.
Numero di catalogo 92587. Numero di catalogo 92594. Durata minuti 580. Simona Siri con Dan Gernstein. Mai stati così uniti. Editore Tea. Matrimonio e famiglia. Lettore Marta Altinier.
Simona si innamora dell'America molto presto, immaginandola come il mondo dei film di Woody Allen, quello di Friends e di Sex and the City, e più avanti quello di Michelle e Barack Obama. A New York, dove è corrispondente per una rivista italiana, conosce Dan, se ne innamora e la vita americana comincia per davvero. Dopo un mese esatto dal giorno del loro matrimonio, Donald Trump vince le elezioni, sorprendendo il mondo. Il sogno americano di Simona va in frantumi, e lei si sente vittima di una vera e propria truffa. È costretta ad aprire gli occhi su una realtà che così perfetta non è. La sua tecnica per sopravvivere? Incolpare il marito di tutto quello che non va negli Stati Uniti. Così i loro litigi su cosa sia giusto mangiare a colazione, che giacca comprare o cosa scrivere sui biglietti di auguri diventano il pretesto per parlare di temi più importanti, come la sanità, la gestione dei soldi e l'ingiustizia sociale che pervade un paese dove il pragmatismo regna sovrano e dove tutti sono imprenditori di loro stessi. Nata e cresciuta in Italia, Simona Siri vive negli Stati Uniti da 7 anni. Da lì cerca di raccontare l'America agli italiani scrivendo per diverse testate, Vanity Fair, La Stampa, Il Foglio, e di spiegare l'Italia agli americani con articoli su Washington Post, CNN, New York Daily News. Dopo Lamento di una maggiorata e Vogliamo la favola, Mai stati così uniti è il suo terzo libro per Tea, scritto in collaborazione con il marito Dan, con cui condivide l'amore per il cane Ugo, italianissimo, e la loro bambina Ella Mae.
Numero di catalogo 92594. Numero di catalogo 92655. Durata minuti 275. Tommaso Di Gesaro. Colori nella penombra. Editore Spazio Cultura. Biografie. Lettore Alessandro Pala.
L'autore e protagonista di questa toccante e avvincente autobiografia, Tommaso Di Gesaro, avvocato affermato, uomo politico molto impegnato nel sociale, e da tempo presidente della sezione territoriale di Palermo dell'Unione Italiana Cechi, ci offre il racconto di una intera esistenza segnata, fin dalla prima fanciullezza, da seri problemi di vista che lo hanno portato nel tempo alla attuale cecità. Una vita iniziata a Isnello, dolce paese delle Madonie, descritto con amore nel suo tipico paesaggio e nelle persone che lo animavano. Una vita condotta con tenacia e forte desiderio di affermazione, affrontando le difficoltà con determinazione, considerando fin dalla tenera età la scuola, l'apprendimento, la cultura e successivamente anche la fede e l'amore come conquiste continue per conseguire il sogno dell'autonomia, giudicata la finalità di base dell'esistenza, la sola in grado di consentire una soddisfacente vita sociale e la felice costituzione di una famiglia. Colpisce, fin dalle prime pagine del libro, la frequenza dei riferimenti ai colori del mondo circostante rimasti vividi nella memoria. Memoria che ha indotto l'autore a intitolare questa autobiografia «Colori nella penombra». «Dicevo», scrive Di Gesaro, «che la mia mente è ancora oggi piena di colori, forme e immagini. E mi capita spesso di chiudere gli occhi per rivivere le percezioni e le sensazioni di un mondo assai più colorato, limpido e distinto nelle sue mille forme e sfumature. Ma colpiscono ancor di più la fermezza e l'energia che animano, lungo tutto il racconto, la continua civile battaglia contro le avversità, nonché la capacità di ricominciare molte volte da capo pur di raggiungere i traguardi di vita desiderati. In questo senso, il racconto si presenta come un sincero, affettuoso e vitale incoraggiamento per coloro che in analoghe difficoltà si dibattono, a non mollare mai, ad essere protagonisti della loro vita e del loro destino, a non indietreggiare mai davanti a qualsiasi ostacolo. Tommaso Di Gesaro è nato a Isnello, in provincia di Palermo, il 27 luglio 1948. È sposato e padre di quattro figli. Con gravi problemi di vista fin dalla nascita e attualmente non vedente, dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Garibaldi, si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo Palermitano, dove si è laureato con il massimo dei voti nel 1982. Nel corso della sua vita ha lavorato all'Alitalia, all'Unione Italiana Cechi come segretario provinciale, all'Istituto dei Cechi Florio Salomone come direttore e dal 2001 svolge la professione di avvocato civilista con studio a Palermo. Ha ricoperto vari ruoli nell'Unione Italiana Cechi ed in altre organizzazioni di persone con disabilità, partecipando sempre a tutte le più importanti battaglie civili per la conquista dei loro diritti all'assistenza, all'istruzione e al lavoro. Attualmente è presidente della sezione territoriale di Palermo dell'Unione e fa parte del comitato regionale della FAND, Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili. Da novembre 2001 ad agosto 2003 è stato assessore alle attività sociali al Comune di Palermo e da settembre 2003 a maggio 2007 esperto del Sindaco di Palermo per le pari opportunità. La presente pubblicazione è la sua prima esperienza letteraria ed è stata pensata per diffondere, soprattutto tra le persone in difficoltà, un messaggio di fiducia e di speranza.
Numero di catalogo 92655. Numero di catalogo 92663. Durata minuti 835. Angela Steidele. Nessuna mi ha mai detto di no. Anne Lister e i suoi diari segreti. Editore Somara. Biografie di persone secondo il sesso. Donne. Lettore Carla Guido.
Io amo solo ed esclusivamente il bel sesso.
e ne sono ricambiata, quindi il mio cuore disdegna ogni altro amore. Così scrive Anne Lister nei suoi diari, nella scrittura criptata che verrà decifrata soltanto decenni dopo la sua morte. Personaggio unico e straordinario, Anne Lister sfida le leggi sociali del suo tempo e lo fa apertamente, nei modi, negli abiti, nel rifiuto del matrimonio e dei cliché della femminilità, e segretamente, con un'impressionante serie di avventure amorose con donne. Nata nel 1791 ad Halifax, Anne Lister è contemporanea delle eroine di Jane Austen, ma vive la vita di una donna libera e di una lesbica sicura di sé, in un'epoca in cui le due cose non erano neppure pensabili. L'ambiziosa Anne, proveniente da una famiglia antica e rispettata ma squattrinata, riesce a ereditare la magione dei suoi avi, diventa imprenditrice, compie lunghi e avventurosi viaggi e si scopre una passione per l'alpinismo, senza mai smettere di collezionare imprese erotiche che culminano nella conquista di una moglie adeguata, la giovane e ricca Anne Walker, perché senza una donna accanto a me non posso vivere felice. Lucida, travolgente, sensuale e spesso senza scrupoli, Anne Lister unisce la passione erotica a quella della scrittura diaristica. I suoi diari sono un documento prezioso sulla vita quotidiana nell'Inghilterra del Nord, sui paesi inesplorati dei suoi viaggi e soprattutto sul più sconosciuto e negato dei territori, il corpo e la sessualità delle donne. La biografia di Stydel ci offre un'immagine documentata e complessa della spregiudicata eroina a cui BBC e HBO hanno dedicato la fortunata serie Gentleman Jack, senza nulla togliere alla sua vita da romanzo. Angela Stydel, A-N-G-E-L-A-S-T-E-I-D-E-L-E. Nata a Bruxelles, Germania, nel 1968, studia e racconta vicende d'amore realmente avvenute nella storia. Tra le sue pubblicazioni in Germania, in Männerkleiden e das Verwegen Lieben der Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel, in abiti maschili, la temeraria vita di Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel, 2004, e Gekicht einer Liebe, Adele Schopenhauer and the Sibylle Mertens, storia di un amore, Adele Schopenhauer e Sibylle Mertens, 2010. Il suo debutto letterario, Rosenstengel, le valse il Bayerischen Brückepreis, vive a Colonia.
Numero di catalogo 92663. Numero di catalogo 92665. Durata minuti 461. Valeria Della Valle, Giuseppe Patota. Le parole valgono. Editore Treccani. Linguaggio, filosofia e teoria. Lettore Gabriella Gallia.
Per reagire all'ondata di violenza e di sciatta volgarità che ha invaso la lingua italiana, gli autori hanno scelto come strumento di reazione le parole che valgono, accompagnando il lettore a scoprirle in testi pieni di sorprese. Dalle 17 parole usate in una famosa sentenza medievale a quelle di una canzone d'amore in una pergamena del XII secolo, da quelle di San Francesco, Dante, Leonardo e Ludovico Ariosto a quelle raccolte nel vocabolario della Crusca, da quelle di Cesare Beccaria contro la tortura e la pena di morte, a quelle struggenti di Bella Ciao, fino alle parole di due grandi presidenti della Repubblica, Einaudi e Ciampi, e di Papa Bergoglio. Valeria Della Valle, già professoressa alla Sapienza Università di Roma, È accademica corrispondente della Crusca e accademica dell'Arcadia. Ha diretto, con Giovanni Adamo, Neologismi, parole nuove dai giornali 2008-2018 e con Giuseppe Patota, Il nuovo Treccani, 2018. Giuseppe Patota, professore all'Università di Siena Arezzo, è accademico della Crusca e dell'Arcadia, direttore del Thesaurus Treccani e condirettore del Nuovo Treccani 2018, ha al suo attivo circa 150 pubblicazioni, alcune delle quali tradotte e pubblicate all'estero.
Numero di catalogo 92665. Numero di catalogo 92770. Durata minuti 848. E.L. James. Darker. 50 sfumature di nero raccontate da Christian. Editore Mondadori. Romanzo rosa. Lettore Donato Chiarello.
La rovente relazione tra Christian Grey e Anastasia Steele è finita con una rottura dolorosa, ma lui non riesce a togliersi Anna dalla testa e dal cuore. Determinato a riconquistarla, tenta di reprimere le sue pulsioni più oscure e la sua necessità di controllo, ma gli incubi della sua infanzia continuano a ossessionarlo. Riuscirà a sconfiggerli? E se riconquisterà Anna, come potrà mai un uomo tanto tormentato e ferito sperare di tenerla al suo fianco? E. L. James, E. L. J. A. M. E. S., ha ottenuto un clamoroso successo internazionale con la trilogia di 50 sfumature, tradotta in 52 lingue, con più di 150 milioni di copie vendute. Sono seguiti Grey e Darker.
Numero di catalogo 92770. Numero di catalogo 92788. Durata minuti 413. Kim Rossi Stewart. Le guarigioni. Editore La nave di Teseo. Letteratura narrativa italiana. Lettore Massimo Giordano.
Un padre dal carattere volubile e un bambino silenzioso lasciano la città per aprire un maneggio tra il fango e la solitudine della campagna. Uno scrittore cerca ripetutamente di innamorarsi davvero per capire ogni volta di volere tutt'altro e in tutt'altro modo. Un piccolo e morigerato imprenditore viene travolto dall'arrivo di una donna tanto appassionata quanto ingestibile. Una moglie scettica, indipendente e sicura di sé sospetta di essere stata scelta per una rivelazione mistica. Un prete ribelle combatte contro la pressoché totale scomparsa del male nel mondo. Curiosi, burberi, inafferrabili, irrisolti e romantici, oppure fragili, buffi, egoisti e testardi, i personaggi di Kim Rossi Stewart si muovono nelle loro storie con l'adamento irregolare e imprevedibile di una vita che sposta i cartelli e confonde le direzioni per irriderli e confonderli ogni volta. Uomini e donne che combattono contro gli eventi e le loro stesse idiosincrasie per provare a trovare, se non le risposte, almeno le domande giuste da porsi lungo un filo comune ma ben dissimulato che raccoglie assieme questi 5 racconti. Microcosmi di amore, lotta, impazzimenti e visioni. Kim Rossi Stewart, nato a Roma nel 1969, è un attore e regista italiano. Ha recitato in numerosi film, tra cui Al di là delle nuvole, Pinocchio, Le chiavi di casa, Romanzo criminale, Piano, Solo, Questione di cuore, Vallanzasca, Gli angeli del male, Anni felici, Meraviglioso Boccaccio. Nel 2005 esordisce alla regia con il film Anche libero va bene, di cui è anche sceneggiatore e interprete, seguito nel 2016 da Tommaso. Nel corso della sua carriera ha vinto un David di Donatello, 3 nastri d'argento, 2 globi d'oro, 3 Ciak d'oro.
Numero di catalogo 92788. Numero di catalogo 92791. Durata minuti 525. Francesco Costa. Questa è l'America. Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro. Editore Mondadori. America settentrionale. Storia. Lettore Ivan Raganato.
Ci sono pochi posti nel mondo dove il divario tra quello che crediamo di sapere e quello che sappiamo è tanto ampio quanto nel caso degli Stati Uniti. L'influenza statunitense nei nostri consumi è così longeva che pensiamo di conoscere bene l'America, quando in realtà, nella gran parte dei casi, la nostra idea è un impasto di luoghi comuni e poche informazioni concrete. Convinti che gli statunitensi siano tutti armati fino ai denti, non sappiamo, per esempio, che la metà delle armi in circolazione in America è posseduta dal 3% della popolazione. Coltiviamo il luogo comune per cui gli Stati Uniti usino la mano pesante contro l'evasione fiscale e i reati dei cosiddetti colletti bianchi, ma in carcere ci vanno ancora soprattutto ragazzi neri. Ragioniamo e discettiamo sulla cultura americana e sulla sua idea di Stato e libertà, paragonando il tutto a quello che succede qui a noi, senza sapere o tener conto che gli Stati Uniti sono un paese molto poco popolato. Ci sono più persone nella sola New York di quante ce ne siano in 40 dei 50 stati. Siamo abituati a leggere l'intera politica estera statunitense innanzitutto sulla base del petrolio e della necessità di trovarlo. Ma oggi gli Stati Uniti sono pressoché indipendenti dal punto di vista energetico. L'elenco potrebbe continuare. Allo stesso modo abbiamo accolto il risultato elettorale più clamoroso in 2 secoli e mezzo di storia americana. La vittoria del repubblicano Donald Trump alle presidenziali del 2016, a pochi anni di distanza dall'elezione di Barack Obama, primo presidente nero, come la logica e prevedibile conseguenza dei nostri luoghi comuni. Eppure ci sono fatti e cambiamenti profondi, e non sempre visibili, che spiegano eventi così straordinari. In quest'anno così cruciale per la politica statunitense, che porterà all'elezione di un nuovo presidente o alla rielezione di Trump, Francesco Costa riflette sulle trasformazioni e i problemi dell'America, quella vera, raccontandoci il doloroso ma inesorabile smarrimento di un paese speciale che diventa ogni giorno più normale. Francesco Costa, 1984, è nato a Catania, vive a Milano ed è giornalista e vice direttore del giornale online Il Post. Esperto di politica statunitense e più volte inviato sul campo, dal 2015 cura il progetto Da Costa a Costa, una newsletter e un podcast sugli Stati Uniti, per i quali ha vinto nel 2016 il premio internazionale Spotorno Nuovo Giornalismo, e nel 2018 il premio per il miglior podcast italiano alla Festa della Rete. Ha collaborato alla realizzazione dei documentari La Casa Bianca per Rai 3 e conduce periodicamente la rassegna stampa di Rai Radio 3. Prima pagina. Ha insegnato giornalismo allo IULM di Milano. Dal 2018 è responsabile del corso biennale di giornalismo alla Scuola Holden di Torino.
Numero di catalogo 92791. Numero di catalogo 92792. Durata minuti 924. Sherry Plocky. Chernobyl. Storia di una catastrofe nucleare. Editore Burr. Altri aspetti della sicurezza pubblica. Lettore Luca Mauceri.
Il 26 aprile 1986 l'Europa ha assistito a uno dei suoi peggiori incubi, l'esplosione di un reattore nella centrale nucleare di Chernobyl, nell'Ucraina sovietica, che ha contaminato più della metà del continente e ha messo il mondo davanti al rischio dell'annientamento. In Chernobyl, Sergej Plocky, rinomato storico e scrittore di origine ucraina, ricrea questi eventi, minuto per minuto, in tutto il loro dramma, raccontando le storie dei pompieri, scienziati, operai e soldati che si trovarono intrappolati nell'Armageddon nucleare e riuscirono a fare ciò che apparentemente era impossibile: estinguere l'inferno e mettere il reattore a dormire. Basato su documenti dell'epoca, molti dei quali inediti e molti riservati, e sulla testimonianza diretta di chi c'era, il libro è un resoconto toccante del dramma di eroi, carnefici e vittime, ma anche un'analisi impietosa della superpotenza sovietica. Un colosso che, pochi anni dopo, sarebbe drammaticamente collassato, distrutto dall'interno dal suo disfunzionale sistema politico e gestionale che il disastro di Chernobyl ha contribuito a mettere a nudo. Sergej Plocky, S-E-R-H-I-I-P-L-O-K-H-Y, storico ucraino-americano, autore di numerosi saggi sull'Europa dell'Est e la Guerra Fredda tradotti in tutto il mondo. È docente di storia dell'Ucraina all'Università di Harvard, dove dirige l'Ukrainian Research Institute. Chernobyl ha vinto il Bailey Gifford Prize per la non-fiction nel 2018.
Numero di catalogo 92792. Numero di catalogo 92799. Durata minuti 346. Cati La Torre. Nessuna causa è persa. Dietro ogni diritto c'è una battaglia. Editore Mondadori. Diritti civili e politici. Lettore Valeria Piccinno.
I diritti civili e sociali nel nostro paese sono costantemente sotto attacco, mentre le leggi che cercano di includere e integrare vengono messe in discussione, procrastinate. Intanto, quasi ogni giorno le cronache raccontano di violenze e aggressioni nei confronti di chi incarna una diversità. Ma dietro ogni ingiustizia si celano sempre un volto e una storia. Cati La Torre dà voce a queste storie, sottraendole al silenzio e all'indifferenza. E ci racconta di Michele, nato Michela, e del suo dolore di sentirsi lacerato perché si sente un uomo. Oppure di Luca, omosessuale cattolico, padre meraviglioso di una splendida bambina con la sindrome di Down. Ma anche di Ada e della sua battaglia per diventare magistrato, benché non vedente. E di Alice, vittima di uno stupro virtuale a causa di alcune sue immagini finite su Telegram. O ancora, di Suor Maria Chiara, che si batte per vedere riconosciuta l'autorevolezza delle donne di chiesa e intanto tiene sempre aperta la porta per chi ha bisogno del suo aiuto. Accompagnare le persone lungo un percorso di giustizia vuol dire anche questo: fare casino, trasgredire regole ingiuste e rendere accessibili i diritti a un numero sempre più grande di persone. Nata e cresciuta in Sicilia, Katie ha vissuto da sempre sul proprio corpo una battaglia tra generi e stereotipi. Un percorso complesso il suo, che ci racconta in questo libro insieme alle battaglie che le hanno valso, nel 2019, la nomina di migliore avvocata pro bono d'Europa. Ne risulta un intreccio di storie che ci parla di diritti negati e crimini d'odio, di omotransfobia e di revenge porn, di nuove forme di genitorialità e leggi ancora tutte da scrivere. Per raggiungere un diritto extra large, così comodo e confortevole, da non escludere nessuno. Katie Latorre, avvocata e attivista per i diritti umani, per metà sicula e per metà americana, viaggia in lungo e in largo per l'Italia in un'instancabile battaglia per i diritti. Nel 2008 ha fondato il Centro Europeo di Studi sulla Discriminazione. È stata vicepresidente del Movimento Identità Trans e nel 2013 ha fondato Gailex, la rete di avvocati attivisti contro le discriminazioni. Consigliera comunale a Bologna dal 2011 al 2016, ha promosso la campagna contro l'odio online Odiare ti costa. Dirige lo studio legale Wildside Human First, che si occupa dei diritti non ancora riconosciuti.
Numero di catalogo 92799. Numero di catalogo 92967. Durata minuti 597. Federico Rampini, I cantieri della storia. Ripartire, ricostruire, rinascere. Editore Mondadori. Storia mondiale. Lettore Renato Rappo.
Ripartire, ricostruire, rinascere. Ne abbiamo gran bisogno. La buona notizia è questa: siamo capaci di farlo. Civiltà intere sono sopravvissute a eventi terribili. Dopo ogni guerra c'è una ricostruzione. Dopo ogni depressione arriva un'età dell'ottimismo e del progresso. Federico Rampini racconta storie di tragedie collettive, sconfitte, decadenze, seguite da miracoli. Successi costruiti partendo dalle macerie, quando tutto sembrava perduto, e invece stava per sorgere una nuova luce all'orizzonte. I cantieri, dove si sono raccolte le energie e le idee per costruire un futuro migliore. Il crollo dell'impero romano è l'archetipo di ogni decadenza. Ogni altro impero o superpotenza ha paura di fare quella fine. Cerca di capire come accadde, tenta di evitare quel destino. Nuove interpretazioni dell'antichità rivelano gli eventi fatali che possono portare una civiltà a soccombere e quali speranze sopravvivono a quei disastri epocali. A metà dell'Ottocento, l'America dello schiavismo, della guerra civile, periodo tragico in cui un popolo si è diviso a morte, lascia tracce profonde nell'America di oggi, segnata dalla questione razziale. Anche nei suoi fallimenti quel periodo ha molto da insegnarci. La Grande Depressione degli anni 30 è la madre di tutte le crisi nell'era contemporanea. In mezzo all'impoverimento di massa, genera uno degli esperimenti più audaci di innovazione politica al servizio dei cittadini, il New Deal. Il piano Marshall del 1947 è un altro cantiere. Con quegli aiuti l'Europa cominciò la ripresa dopo il più distruttivo dei conflitti. Ma chi ricorda oggi come funzionò? Esplorarne la storia reale illumina il dibattito attuale sul Recovery Fund nell'Unione Europea post-pandemia. Dei miracoli nel dopoguerra, quello francese era il più improbabile. La Francia subisce 3 sconfitte ravvicinate: il secondo conflitto mondiale, l'Indocina, l'Algeria, ed ha un sistema politico a pezzi. Il Giappone è un caso unico nella storia. Dopo la guerra i giapponesi importano la liberal democrazia come la prescrive l'America. Le rinascite non sono mai finite, dall'incidente nucleare di Fukushima alla gestione della pandemia. Della Cina è memorabile il riscatto dopo 2 abissi: la rivoluzione culturale nella seconda metà degli anni 60, il massacro di Tiananmen nel 1989. È andata ben oltre le aspettative, fino ad avverare in buona parte le previsioni di un secolo cinese. È la reazione collettiva alla sciagura a stabilire se una comunità ne esce fiaccata oppure purificata e rinvigorita. Federico Rampini, corrispondente della Repubblica da New York, è stato vice direttore del Sole 24 Ore, editorialista, inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco e Pechino. Ha insegnato all'Università di Berkeley, Shanghai, e alla SDA Bocconi. È membro del Council on Foreign Relations, il più importante think tank americano di relazioni internazionali. Ha pubblicato più di 20 saggi di successo, molti tradotti in altre lingue, come il bestseller Il secolo cinese, Mondadori 2005, e L'impero di Sindia, Mondadori 2006. Tra i suoi libri più recenti, Quando inizia la nostra storia, Mondadori 2018, La seconda guerra fredda, Mondadori 2019, e Oriente e Occidente, Einaudi 2020.
Numero di catalogo 92967. Numero di catalogo 92971. Durata minuti 228. Maria Manuela Cavrini. La stella di Miriam. Un romanzo del cuore. Prefazione di Dacia Maraini. Editore Itaca. Letteratura narrativa italiana. Lettore Elena Danna.
Questo romanzo inusuale e accattivante è l'invito a un cammino del cuore, il luogo in cui cielo e terra, infinito e finito, si incontrano. Protagonista è Miriam, che compie il proprio viaggio in compagnia della sua stella e dei poeti. Il credente e l'artista sono fratelli. Sono entrambi in bilico tra finito e infinito, tra temporale ed eterno, tra limitato e assoluto. Si affacciano sugli abissi della vita per carpirne i segreti, per esprimere l'ineffabile. Sono divorati entrambi dalla fame di assoluto e arsi dalla sete della distanza. L'arte, come la fede, si nutre di stupore, di gratuità, di contemplazione. Una ricerca colta, estenuante, inesauribile delle ragioni della fede, della necessità che Suor Cavrini vuole mostrarci, di quel dialogo con Dio che ci salverà dai mali del mondo. Maria Emanuela Cavrini, bolognese, è clarissa nel monastero di Città della Pieve, Perugia. Tra le sue pubblicazioni più recenti, In viaggio con Dio, 100 briciole di fede per il cuore, 2012. Sequela, 14 volti biblici, con Sandro Carotta, 2015. La terra buona della misericordia, con Germano Marrani, 2016. è responsabile della rivista Forma Sororum, lo sguardo di Chiara d'Assisi oggi.
Numero di catalogo 92971. Numero di catalogo 92979. Durata minuti 297. Giovanni Diamanti. I segreti dell'urna. Storie, strategie e passi falsi delle campagne elettorali. Editore UTET. Vita politica. Lettore Stefano Moretti.
La storica campagna elettorale di Obama nel 2008, il tentativo fallimentare di Veltroni di imitarne la strategia, gli slogan a effetto e le promesse roboanti di Silvio Berlusconi, le accuse e gli sberleffi di Trump contro i suoi avversari, la costruzione dell'immagine di politico vicino alla gente di Matteo Salvini. Negli ultimi anni, candidati di ogni nazionalità e schieramento hanno usato sempre più gli strumenti del marketing e della pubblicità. I dati demoscopici di analisti specializzati in targetizzazioni, i consigli di coach, esperti di TV e guru del mondo digitale. Tutto per ottenere il maggior numero di consensi. Ma cosa rende una campagna elettorale un successo? Come si vincono le elezioni oggi? Facendoci entrare per la prima volta in una war room, il luogo dove spin doctor, politici, sondaggisti limano e discutono le strategie elettorali giorno dopo giorno, Giovanni Diamanti, professionista della comunicazione politica, ci mostra gli ingranaggi di un macchinario che non è soltanto fatto di trovate mediatiche e intuizioni propagandistiche. Si scopre, infatti, che i segreti per uscire vittoriosi dall'urna non sono molto differenti da quelli con cui Sun Tzu insegnava l'arte della guerra o con cui il generale von Clausewitz istruiva l'esercito prussiano. Tutto è frutto di un'attenta analisi e pianificazione. Tutto è coerente con le scelte di fondo, dalla grafica esibita sui manifesti che tappezzeranno le città, al tono con cui polemizzare in un dibattito, dal modo per esaltare i pregi del proprio messaggio, a come gestire le aspettative. La corsa al voto non appare così come un semplice bombardamento di promesse che l'elettorato subisce passivamente, ma un'arte raffinata e complessa di cui possiamo e dobbiamo conoscere l'intimo funzionamento per comprendere la politica di oggi. Giovanni Diamanti, stratega della comunicazione, è socio cofondatore di Quorum e YouTrend, con cui ha curato diverse campagne elettorali in tutta Italia, tra cui quelle di Beppe Sala, Nicola Zingaretti, Vincenzo De Luca e Dario Nardella. Docente di storytelling politico alla Scuola Holden, è membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Editorialista per Il Gazzettino, ha pubblicato articoli per La Stampa, Il Messaggero, Aspenia, Limes e Huffington Post. Ospite frequente delle trasmissioni politiche di Rai News 24, con Martina Carone e Massimiliano Coccia cura la rubrica Campagna Permanente su Radio Radicale.
Numero di catalogo 92979. Numero di catalogo 92981. Durata minuti 593. Dale Carnegie. Come trattare gli altri e farseli amici. Editore Bompiani. Psicologia applicata, relazioni interpersonali. Lettore Bruno Santini.
I consigli di Dale Carnegie hanno un immediato utilizzo pratico sul lavoro, in casa, negli affari e nei rapporti sociali in genere. Una soluzione ai problemi di tutti i giorni che nessuna scuola prepara ad affrontare. Come conquistare la fiducia degli altri in 8 mosse. 1. Rinnova gli schemi mentali. Pensa in modo nuovo. Apriti a nuovi orizzonti. Scopri nuove possibilità. 2. Costruisci amicizie facilmente e rapidamente. 3. Aumenta la tua popolarità. 4. Convinci gli altri a pensarla come te. 5. Aumenta il tuo potere di persuasione. 6. Accogli le proteste. Evita le discussioni. Rendi gradevoli i tuoi rapporti sociali. 7. Diventa un buon parlatore e un piacevole conversatore. 8. Suscita entusiasmo intorno a te. 15 milioni di lettori hanno effettivamente ottenuto questi risultati. Dale Breckenridge Carnegie. Dale. D-A-L-E. Breckenridge. B-R-E-C-K-E-N-R-I-D-G-E. Carnegie. C-A-R-N-E-G-I-E. 1888-1955. È stato scrittore, conferenziere e creatore di famosi corsi di automiglioramento, formazione aziendale, gestione delle relazioni interpersonali. Nato in Missouri da una famiglia indigente, è stato l'autore del bestseller Come trattare gli altri e farsi gli amici, pubblicato in prima edizione nel 1936, che Bompiani ha ripreso nel 1986 e che è a tutt'oggi ristampato in tutto il mondo.
Numero di catalogo 92981. Numero di catalogo 92984. Durata minuti 1068. Stefano Allievi. Il mondo dopo la fine del mondo. Editore La Terza. Malattie fisiche e sanità pubblica. Lettore Antonio Settanni.
La pandemia ha tracciato un grande solco tra un prima e un dopo. Uno spartiacque tra un mondo che credevamo di controllare e uno dal profilo molto incerto che sta facendo saltare molte sicurezze. Nel prima, le nostre società facevano mostra di un'organizzazione globale efficiente. Oggi manifestano l'altra faccia, quella fragile e insostenibile. Nel prima, la democrazia apparve il destino dell'umanità. Nel dopo, non sembra essere più così scontata. Nel prima, lo Stato era considerata un'istituzione quasi residuale, da limitare e contenere. Nel dopo dovremmo considerare la sua forza necessaria. Nel prima, in tanti pensavano che la distruzione dell'ambiente avrebbe avuto effetti sulle nostre vite tra molto tempo. Nel dopo è diventato chiaro che non possiamo essere sani su una terra malata. Il mondo che verrà ci chiama tutti a riflettere su ciò che è stato, sulle cause profonde di quanto stiamo vivendo e sulle sue conseguenze immediate, economiche, politiche e sociali, e a porci quesiti nuovi sul futuro che ci aspetta e che dovremmo ricostruire. Elenco autori: Stefano Lievi, Gaetano Azzariti, Fabrizio Barca, Tito Boeri, Andrea Boitani, Lucio Caracciolo, Gianrico Carofiglio, Dante Carraro, Alessandra Casarico, Sabino Cassese, Innocenzo Cipolletta, Colin Crutch, Marta Dassù, Ilvo Diamanti, Giovanni Dosi, Paola Dubini, Massimo Florio, Maurizio Franzini, Carlo Galli, Andrea Gavosto, Enrico Giovannini, Elena Granaglia, Enrico Letta, Massimo Luciani, Guido Mazzoni, Vittorio Emanuele Parsi, Carlo Petrini, Mario Pianta, Simone Pieranni, Giuseppe Pignatone, Romano Prodi, Federico Rampini, Francesco Remotti, Walter Ricciardi, Danny Roderick, Sergio Romano, Gino Roncaglia, Salvatore Rossi, Linda Laura Sabadini, Michael J. Sandel, Chiara Saraceno, Guido Scorza, Valeria Termini, Gianfranco Viesti, Gustavo Zagrebelski, Giorgio Zanchini.
Numero di catalogo 92984. Numero di catalogo 92986. Durata minuti 816. Charlotte Link, Senza colpa. Traduzione di Alessandra Petrelli. Editore Corbaccio. Letteratura narrativa tedesca. Lettore Giuliana Paciolla.
Una calda giornata estiva, Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, si trova sul treno che da Londra la conduce al commissariato di Scarborough, nello Yorkshire, il suo nuovo posto di lavoro, ma anche un luogo legato alla sua infanzia e agli ultimi casi su cui ha lavorato. Improvvisamente una donna le chiede aiuto. È inseguita da un aggressore armato che tenta di ucciderla sparando un colpo di pistola prima di dileguarsi. Contemporaneamente, la cittadina costiera è sconvolta da quanto è successo a un insegnante di liceo, che rischia la paralisi in seguito a una caduta in bici dovuta a un cavo teso sulla strada da uno sconosciuto che, prima di fuggire, le ha sparato. Due donne che non si conoscono e che nulla hanno a che fare l'una con l'altra. Eppure, la pistola che ha sparato è la stessa. Ma se l'arma è il collegamento tra i due tentativi di omicidio, quali altre relazioni ci sono? Kate, prima ancora di prendere ufficialmente posto nella nuova sede, si trova per le mani un'indagine complessa e ulteriormente complicata dal fatto che il suo diretto superiore e amico, Caleb Hall, è stato momentaneamente sospeso dal servizio e dalla volontà di troppe persone di custodire gelosamente dei segreti dietro un muro insormontabile di silenzio, menzogne e paura, che perdura da anni. Quando il muro comincerà pian piano a sgretolarsi, sempre più persone saranno in pericolo di vita, ma nessuno vorrà rivangare il passato. O forse quasi nessuno. Charlotte Link, Charlotte Link, nata a Francoforte sul Meno, è la scrittrice tedesca contemporanea di maggior successo. I suoi romanzi sono tutti bestseller internazionali, tradotti in più lingue, e hanno venduto più di 30 milioni di copie nella sola Germania. In Italia, Corbaccio ha pubblicato La casa delle sorelle, La donna delle rose, Alla fine del silenzio, L'uomo che amava troppo, La doppia vita, L'ospite sconosciuto, Nemico senza volto, la trilogia Venti di tempesta, Profumi perduti, Una difficile eredità, L'isola, L'ultima traccia, Nobody, Quando l'amore non finisce, Il peccato dell'angelo, Oltre le apparenze, L'ultima volta che l'ho vista, Giochi d'ombra, L'inganno, La scelta decisiva, La palude, tutti anche in edizione Thea, e il memoir Sei nelle mie parole. Charlotte Link vive con la famiglia vicino a Francoforte.
Numero di catalogo 92986. Numero di catalogo 92990. Durata minuti 311. Ferruccio De Bortoli. Le cose che non ci diciamo fino in fondo. Editore Garzanti. Interazione sociale, comunicazione. Lettore Stefano Parigi.
Nel dibattito pubblico italiano sembra sempre mancare un pezzo di verità. Pur di raggranellare qualche briciola di consenso e soddisfare gli appetiti di lobby e gruppi di potere, avanza inesorabile una narrazione di comodo che ci esenta da qualsiasi responsabilità personale e collettiva. Per questa ragione Ferruccio De Bortoli, con lucidità impietosa, sottolinea quelle storture e quei pericoli che troppo spesso in Italia vengono sottaciuti. Perché non ci diciamo fino in fondo che spendiamo più di quanto dovremmo, senza preoccuparci della crescita del debito pubblico, che non possiamo vivere di sussidi statali senza creare reddito, che è illusorio voler difendere l'occupazione finanziando con i soldi dei contribuenti aziende senza futuro. La crescita del capitale umano viene spesso trascurata, la cultura scientifica è poco diffusa e dilaga un anti-europeismo populista privo di solide ragioni economiche. Ma è solo recuperando lo spirito migliore che da nord a sud abbiamo dimostrato nelle dure settimane di autoreclusione che possiamo affrontare una volta per tutte le nostre lacune per tornare ad avere fiducia nel domani. Ferruccio De Bortoli è nato a Milano il 20 maggio 1953. È stato direttore del Corriere della Sera, del Sole 24 Ore, amministratore delegato di RCS Libri e presidente di Flammarion. Dal 2015 è presidente della casa editrice Longanesi e dell'associazione Vidas. È oggi editorialista del Corriere della Sera e in Svizzera del Corriere del Ticino. Con Garzanti ha pubblicato Ci salveremo, appunti per una riscossa civica, 2019.
Numero di catalogo 92990. Numero di catalogo 93003. Durata minuti 248. Oiza Queens Day Obasui. Corpi estranei. Il razzismo rimosso che appiattisce le diversità. Editore People. Gruppi razziali etnici nazionali. Lettore Carla Guido.
Banalizzare il passato coloniale dell'Italia, giustificare il razzismo parlandone come forma di ignoranza, pensare sia normale affrontare i viaggi che mettono a rischio la vita per arrivare in Europa, considerare il caporalato un evento a margine della società. Oiza Queens Day Obsei, ripercorrendo la storia politica e culturale d'Italia, scrive questo saggio per smantellare il sistema di esclusione e discriminazione in cui viviamo, per denunciare un paese culturalmente arretrato nel rapporto con le minoranze etniche e le migrazioni. Corpi estranei, infatti, è l'esperienza di una donna afrodiscendente capace di smascherare i meccanismi e le carenze della nostra classe dirigente. Come farlo? Cambiando il punto di vista, scegliendo quello di donne e uomini, ragazze e ragazzi di diverse origini, che riempiono le piazze per protestare contro le ingiustizie,
ascoltando le voci di chi per troppo tempo è stato chiamato in causa senza poter parlare, come un corpo estraneo. Oiza quins dei absei. OIZAQUEENSDAYOBASUYI. Ha 25 anni ed è nata e cresciuta ad Ancona. Si è laureata in lingue, cultura e letteratura straniera all'Università degli Studi di Macerata, dove frequenta il corso di laurea magistrale in Global Politics and International Relations. È una studiosa di diritti umani, migrazioni e relazioni internazionali. Collabora con The Vision e Internazionale.
Numero di catalogo 93003. Numero di catalogo 93005. Durata minuti 312. Ilaria Tuti. Luce della notte. Editore Longanesi. Letteratura narrativa italiana. Lettore Michela Leopizzi.
Chiara ha fatto un sogno e ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno. Ma il buio non voleva andarsene. Così Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per muovere i propri passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando le radici dell'albero l'ha sconvolta, perché forse non era davvero un sogno, forse era una spaventosa realtà. Manca poco a Natale, il giorno in cui Chiara compirà 9 anni. Anzi, la notte. Perché la bambina non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare. È per questo che, a pochi giorni dalla chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla scoperta di qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, nonostante tutto, in lei batte ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, suo malgrado, nel giovane ispettore Marini, dato che, pur tra mille dubbi e perplessità, decide di unirsi al commissario Battaglia in quella che sembra un'indagine folle e insensata. Già, perché come si può anche solo pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi, sente dentro di sé che quella fragile, spaurita e coraggiosissima bambina ha affondato le mani in qualcosa di vero, di autentico e di terribile. Ilaria Tuti vive a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Appassionata di pittura, nel tempo libero ha fatto l'illustratrice per una piccola casa editrice. Nel 2014 ha vinto il premio Gran Giallo Città di Cattolica. Il thriller Fiori sopra l'inferno, edito da Longanesi nel 2018, è il suo libro d'esordio. Il secondo romanzo, Ninfa dormiente, è del 2019. Entrambi vedono come protagonisti il commissario Teresa Battaglia, uno straordinario personaggio che ha conquistato editori e lettori in tutto il mondo e soprattutto la terra natia dell'autrice, la sua storia e i suoi misteri. Con Fiore di roccia 2020 e attraverso la voce di Agatha Primus, Ilaria Tuti celebra un vero e proprio atto d'amore per le sue montagne, dando vita ad una storia profonda e autentica.
Numero di catalogo 93 005. Numero di catalogo 93008. Durata minuti 787. Kamala Harris, Le nostre verità. Editore La nave di Teseo. Vita politica. Lettore Emanuela De Vito.
La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, figlia di due attivisti per i diritti civili immigrati in America, è cresciuta a Oakland, California, in una realtà molto attenta alla giustizia sociale. Mentre si affermava come uno dei leader politici più influenti del nostro tempo, la sua storia personale restava la fonte di ispirazione per affrontare problemi complessi, prendendosi cura di chi non aveva mai ricevuto attenzione. In Le nostre verità, Kamala Harris affronta le sfide del nostro tempo, attingendo agli insegnamenti e alle intuizioni conquistate durante la sua carriera, grazie all'esempio di coloro che l'hanno maggiormente ispirata. Racconta la sua visione, un impegno quotidiano fondato sulla difesa di obiettivi e valori condivisi. La storia della vicepresidente americana Kamala Harris, in un libro per guardare alle verità che ci uniscono e imparare a difenderle. Illuminante e avvincente. San Francisco Chronicle. Kamala D. Harris, K. A. M. A. L. A. D. H. A. R. R. I. S. È la vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Ha cominciato la sua carriera nell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda, quindi è stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco. Come procuratore generale della California, ha perseguito gruppi criminali internazionali, grandi banche, compagnie petrolifere e università private, e si è opposta agli attacchi diretti contro l'Obamacare, la riforma del sistema sanitario del presidente Obama. Si è inoltre battuta per ridurre l'assenteismo nelle scuole elementari, ha aperto la strada alla prima divulgazione a livello nazionale di informazioni sulle disparità razziali nel sistema giudiziario penale, ha introdotto corsi di formazione sui pregiudizi per gli agenti di polizia. È stata la seconda donna di colore ad essere eletta nel Senato americano e la prima donna, la prima persona di colore, la prima indoamericana ad essere nominata vicepresidente. Kamala Harris ha lavorato per riformare il sistema di giustizia penale degli Stati Uniti, aumentare i salari minimi, rendere l'istruzione superiore gratuita per la maggior parte degli americani.
Numero di catalogo 93008. Numero di catalogo 93144. Durata minuti 381. Licia Fertz, Emanuele Usai. Non c'è tempo per essere tristi. Editore De Agostini. Letteratura narrativa italiana. Lettore Marina Brizzi.
Quanti hanno provato la tentazione di cedere le armi e lasciarsi andare? Dopo un grande dolore. È capitato anche alla signora Licia, alla morte dell'amatissimo Aldo, suo marito per 62 anni, 4 mesi e 2 giorni. I colori si sono spenti, il silenzio ha invaso la casa, le ore hanno preso a trascorrere tutte uguali. È stato allora che il nipote Emanuele ha inventato un gioco per distrarla, scattarle ogni giorno una foto in abiti variopinti e make-up impeccabili. E l'accessorio più importante, quel sorriso, magari un po' stentato, che aveva perso. Da un piccolo germoglio è sbocciato di nuovo quell'amore per la vita che Licia ha sempre portato con sé e lo spirito curioso e anticonformista che le ha permesso di affrontare tutte le svolte della sua lunga esistenza. Perché Licia, prima di allora, non si era mai lasciata abbattere né dalle privazioni della guerra quando era bambina, né dall'oppressione dei fascisti prima e delle milizie titine poi, né dalla sfida di ricominciare una nuova vita lontano dalla sua Trieste, sentendosi guardata come straniera e diversa. E nemmeno si era mai piegata agli stereotipi e ai luoghi comuni su cosa una donna può o non può, deve o non deve fare in famiglia e sul lavoro. Soprattutto Licia non ha ceduto di fronte alla prova più dolorosa, la morte dell'unica figlia, Marina. Si è asciugata le lacrime, si è rimboccata le maniche e si è presa cura del nipotino Emanuele, gettando le basi per un rapporto speciale e indissolubile. Oggi che ha ritrovato la sua energia e la sua verve, Licia non ha più tempo né voglia di essere triste e lancia alle persone di ogni età un messaggio di resilienza, positività e libertà. Non è mai troppo tardi per sperimentare cose nuove, anche posare come modella, perché no? Non è vero che le persone anziane devono farsi da parte e sparire. Non serve a nulla lamentarsi e ripiegarsi sul passato. Ogni giorno è un dono da vivere pienamente, perché essere felici è una scelta. Licia Ferz, Trieste 1930 ed Emanuele Usai, Roma 1984, sono nonna e nipote. Dal loro meraviglioso legame, quasi per gioco, ha preso vita il profilo Instagram Buongiorno Nonna, che ha trasformato la signora Licia nella influencer della terza età più amata in Italia. Vivono nella stessa casa, su due piani, vicino a Viterbo.
Numero di catalogo 93144. Numero di catalogo 93145. Durata minuti 308. Francesca Vecchioni, pregiudizi inconsapevoli. Perché i luoghi comuni sono sempre così affollati. Editore Mondadori. Psicologia individuale. Lettore Gabriella Gallia.
Non siamo persone razziste, sessiste o omofobe. Eppure ci piace tanto la nostra collega Margherita perché è una donna con le palle, al contrario di Carlo che al computer è un po' handicappato, e siamo frustrati perché lavoriamo come negri ma possiamo permetterci solo cineserie. Insomma, forse a parole non siamo discriminatori, ma con le parole... Senza rendercene conto, siamo immersi in dinamiche linguistiche e comportamentali che rafforzano pregiudizi, stereotipi e discriminazioni. Luoghi comuni, modi di dire, comportamenti automatici hanno un duplice effetto. Da una parte rischiano di compromettere la nostra percezione e dunque comprensione della realtà, influenzando i nostri giudizi e le nostre scelte. Dall'altra ci portano a inserire gli altri in schemi precostituiti che restituiscono un'immagine spesso deformata, banalizzata, inadeguata e possono innescare meccanismi escludenti. Basandosi sugli studi di psicologia comportamentale più recenti, Francesca Vecchioni smaschera con tono ironico e dissacrante tutte le volte in cui, senza volerlo, cadiamo nella trappola degli stereotipi e ci aiuta a capire le nostre dinamiche cognitive per individuare gli errori più frequenti in cui possiamo incorrere e quindi modificare il nostro sguardo sul mondo. Perché la mente spesso ci inganna. Ogni ragionamento è un percorso e visto che il nostro cervello tende a fare economia, ossia a ottenere la massima resa con il minimo sforzo, quei percorsi sono vere e proprie scorciatoie. Per esempio, la mente ci illude di avere capacità statistiche. È convinta di saper calcolare la probabilità che qualcosa si avveri, ma lo fa sulla base di dati che desume, seleziona e ricorda in maniera assolutamente arbitraria e generalizza. Se per noi le persone anziane sono lente, le donne non sanno guidare, gli stranieri sono pericolosi e i gay sono sensibili, lo penseremo di ogni singolo membro di quella categoria, malgrado i dati ci dicano che la nostra percezione è scorretta o sovrastimata. Essere consapevoli di questi meccanismi mentali, nonché conoscere gli errori a cui ci conducono, è il primo passo per comprendere meglio la realtà e le altre persone e per rendere il mondo più inclusivo. Francesca Vecchioni, laureata in scienze politiche, è giornalista, attivista dei diritti umani e consulente sulle tematiche Diversity and Inclusion. Ha fondato e presiede Diversity, organizzazione no profit impegnata a promuovere l'inclusione. Ha ideato i Diversity Media Awards e i Diversity Brand Summit.
Numero di catalogo 93145. Numero di catalogo 93217. Durata minuti 983. Matthew Desmond. Sfrattati. Miseria e profitti nelle città americane. Traduzione di Alberto Cristofori. Editore La Nave di Teseo. Situazione e condizioni economiche, Stati Uniti. Lettore Stefano Parigi.
In questo libro magistrale e struggente, Matthew Desmond ci conduce all'interno dei quartieri più poveri di Milwaukee per raccontare la storia di 8 famiglie in bilico davanti alla minaccia dello sfratto. Vanetta, Lamar, Scott e Arlin sono tutti alle prese con debiti, bambini da crescere, famiglie difficili e affitti da pagare. I loro destini sono nelle mani di Sherrena Tarver, ex insegnante diventata nel tempo piccola imprenditrice immobiliare, e Tobin Cherney, proprietario di uno dei campi caravan della città. Tra compassione e interessi individuali, tra solidarietà e isolamento, si consuma il confronto fra chi ha paura di perdere tutto e chi per lavoro è costretto a chiedere loro l'impossibile. Il fenomeno degli sfratti, fino a poco tempo fa molto raro anche in contesti estremamente poveri, è oggi all'ordine del giorno, perché la maggior parte delle famiglie spende più della metà del proprio reddito in affitti, così che la casa, bene indispensabile per la realizzazione e la prosperità di una comunità solida e serena, è passata ad essere un privilegio esclusivo delle classi più ricche e fonte di conflitto sociale, psicologico, economico. Matthew Desmond. Matthew, M-A-T-T-H-E-W. Desmond, D-E-S-M-O-N-D. È professore di sociologia all'Università di Princeton. Dopo un dottorato nel 2010 all'Università del Wisconsin, si è unito all'Harvard Society of Fellow in qualità di Junior Fellow. È autore di 4 libri. Le sue ricerche riguardano soprattutto la povertà in America, la vita nelle metropoli, la precarietà abitativa, la politica pubblica, l'ineguaglianza razziale e l'etnografia. Ha ottenuto il MacArthur Genius Fellowship, il premio American Bar Association's Silver Gavel e il premio William Julius Wilson Early Career. Nel 2016 è stato inserito nella lista dei 50 americani più influenti nel dibattito politico nazionale dal New York Times.
Numero di catalogo 93217. Numero di catalogo 93221. Durata minuti 397. Alessandro Barbero, Il divano di Istanbul. Editore Sellerio. Medio Oriente, Vicino Oriente. Storia. Lettore Bruno Santini.
Il grande Maometto il Conquistatore, nelle stanze del Palazzo Reale di Costantinopoli, appena sottomessa, andava recitando una triste poesia persiana. Trovandosi di fronte all'immensità della sua conquista, il vincitore dell'ultimo Basileus non poteva evitare di provare la malinconia della decadenza. Tra il 300 e il 900 gli ottomani edificarono un enorme impero, incastrato tra Occidente e Oriente, con il chiaro proposito di unire l'Asia e l'Europa. I suoi sultani si credevano i successori di Costantino il Grande e nutrivano il sogno di conquistare la Mela Rossa, cioè Roma, probabilmente. La storia dei turchi, a noi sempre presente e insieme misteriosa perché sostanzialmente è stata storia dell'altro, racconta di un'orda venuta dalle steppe asiatiche, che si distende rapidamente nello spazio, prima occupato dall'Impero d'Oriente, che domina per secoli il Mar Mediterraneo e regna in pace interna su religioni e popoli diversi, protetti e spesso favoriti da un sistema di governo che rivaleggiò fino al 700 con quello occidentale, apparendo a molti una preferibile alternativa. Ma è anche parte della contesa eterna tra popoli stanziali e nomadi, è parte della storia comune dei popoli, i cui paesi oggi finiscono in Stan. È storia di una cultura e di una lingua la cui parola più lunga conta 70 lettere. È storia dell'invincibile sopravvivenza della tradizione delle steppe entro una raffinatissima élite, sino alle riunioni cruciali del Divan, il governo imperiale, che si tenevano a cavallo. Alessandro Barbero, del millennio ottomano, disegna i quadri complessivi di una civiltà, muove la dinamica dei grandi avvenimenti, delle leggendarie imprese e delle decisive battaglie, restituisce il profumo e la cifra di una forma di cultura tanto estranea quanto modellatasi nel contatto con la nostra, ricrea attraverso la ricchezza degli aneddoti l'atmosfera quotidiana. In una storia che, essendo quella di un'altra Europa, è tutta storia nostra, densa di significati attuali. Alessandro Barbero, nato a Torino nel 1959, è professore ordinario presso l'Università del Piemonte Orientale a Vercelli. Studioso di storia medievale e di storia militare, ha pubblicato, fra l'altro, libri su Carlo Magno, sulle invasioni barbariche, sulla battaglia di Waterloo, fino al recente Costantino il Vincitore, 2016. È autore di diversi romanzi storici, tra cui Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo, Premio Strega 1996 e Le Ateniesi, 2015.
Numero di catalogo 93221. Numero di catalogo 93228. Durata minuti 1215. Corina Bobman, L'eredità di Agneta. Traduzione di Sara Congregati. Editore Giunti. Letteratura narrativa tedesca. Lettore Marina Brizzi.
Stoccolma, 1913.
Dall'ultimo violento litigio con i genitori a Natale, Agneta ha chiuso ogni rapporto con la famiglia di origine, rinunciando al titolo nobiliare di contessa di Löwenhof e trasferendosi in un piccolo appartamento nel quartiere studentesco della capitale. A 25 anni il suo sogno non è certo sposarsi con un buon partito, ma studiare per diventare pittrice, lottare per il diritto di voto insieme alle amiche femministe e soprattutto vivere liberamente le sue passioni, compresa quella per Michael, aspirante avvocato. Finché una mattina un telegramma le porta una notizia destinata a cambiare completamente il corso della sua vita. Il padre e il fratello sono rimasti coinvolti in un incendio e la madre le chiede di tornare subito a Löwenhof. Inaspettatamente, i verdi prati, i boschi imponenti, i recinti dei cavalli e la bianca villa padronale suscitano in lei una strana malinconia. Ancora non sa che la situazione è molto più grave del previsto e che sarà posta di fronte ad una scelta: prendere la guida della tenuta o continuare a inseguire i suoi sogni di libertà. Dilaniata dal dubbio che l'incendio sia stato doloso, tormentata dalla madre che vorrebbe vederla sposata con un aristocratico, Agneta troverà sostegno solo in Max, il giovane amministratore delle scuderie da cui si sente pericolosamente attratta. Corinna Bowman. Corinna, C-O-R-I-N-A. Bowman, B-O-M-A-N-N, è nata in una piccola cittadina della Germania del Nord, ma vive da anni a Berlino. Con il successo internazionale de L'isola delle farfalle, Giunti 2012, è diventata una delle scrittrici più amate nel campo della narrativa romantica. Per Giunti sono usciti Il giardino al chiaro di luna, 2014, Un sogno tra i fiocchi di neve, 2014, La signora dei gelsomini, 2015, L'eco lontana delle onde del nord, 2015, Un'estate magica, 2016, L'anno dei fiori di papavero, 2016, Una finestra sul mare, 2017, Il fiore d'inverno, 2017, Cuore di tempesta, 2018, L'angelo di vetro, 2018, tutti entrati nella top 10 delle classifiche. Con la nuova saga Le signore di Löwenhof ha ottenuto il suo maggior successo, rimanendo per settimane al primo posto delle classifiche del Der Spiegel.
Numero di catalogo 93228. Numero di catalogo 93293. Durata minuti 297. Cristiana Pedersoli. Bud. Un gigante per papà. Le avventure, l'amore, le passioni di una vita smisurata. Editore Giunti. Cinema. Lettore Antonella Ciocca.
Nel 1999 la famosa rivista americana Time ha collocato Bud Spencer al secolo Carlo Pedersoli al primo posto tra gli attori italiani più famosi del mondo. In carriera ha vinto 3 Telegatti, un Globo d'Oro e un David di Donatello. Nel 2008 è stato nominato ambasciatore UNESCO nel mondo per la difesa dei diritti umani ed è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Amato, come pochi attori italiani, è diventato un vero e proprio personaggio di culto, un mito per tante generazioni in Italia e non solo. La sua fama ha varcato i confini nazionali e ancora oggi la schiera dei suoi fan è infinita. Ma in questo libro conosciamo finalmente Bud Spencer nella sua veste privata, in un bellissimo diario di ricordi familiari. La figlia Cristiana svela per la prima volta ai lettori una miriade di aneddoti e curiosità così vividi che si ha l'illusione che Bud sia ancora tra noi. Tutto era buffamente smodato nella sua vita, come se le sue gigantesche dimensioni e le sue immense passioni attirassero a lui le avventure e i personaggi più curiosi. Campione di nuoto, partecipò a 2 Olimpiadi, fu attore autodidatta, musicista, compositore. La passione per il volo lo spinse a prendere il brevetto di aereo ed elicottero e attraversare l'oceano. Cristiana Pederzoli è la seconda figlia di Bud Spencer, all'anagrafe Carlo Pederzoli, scomparso il 27 giugno 2016, all'età di 86 anni. Madre di Niccolò e Sofia, di 28 e 24 anni, vive a Roma, dove lavora come artista e ideatrice, insieme al padre del progetto No Regrets.
Numero di catalogo 93293. Numero di catalogo 93296. Durata minuti 262. Luigi Mastroianni. Mio fratello è un gigante. Editore Sperling e Kuffer. Romanzo. Lettore Gabriele Tuccimei.
È la sera del 23° compleanno di Salvo. Luigi osserva il fratello mentre stringe tra le mani 2 palloncini argentati e si rende conto di non averlo mai visto tanto felice. È così che si chiude nella sua camera, le cuffie sulle orecchie, la testa piena di musica e pensieri, e inizia a scrivere. Una lunga lettera d'amore per il fratello, perché Salvo è la persona che ha cambiato tutto. Fin dal giorno in cui è nato, quel bambino speciale, con un cromosoma in più, è diventato il suo migliore amico, il suo compagno di viaggio, il suo maestro di vita. Il professore, così lo chiama Luigi. Certo, le cose non sono sempre state facili. L'infanzia passata tra un ospedale e l'altro, e poi il bullismo, i pregiudizi, le ingiustizie. Salvo e Luigi ne hanno passate tante, ma non si sono mai arresi. La loro storia è un'avventura meravigliosa. Quella di 2 fratelli, cresciuti nella provincia siciliana, che si tengono per mano e lottano contro tutto e tutti a favore dell'inclusione. Un libro indimenticabile che è un inno alla vita, al coraggio e all'amore fraterno. Perché se c'è una cosa che Salvo e Luigi hanno imparato è che bisogna essere in 2 per fare un fratello. Luigi Mastroianni è nato a Caltagirone nel 1995. Imprenditore, DJ e star di Instagram, con oltre 1 milione di follower, è anche un volto noto del piccolo schermo, per aver partecipato a programmi televisivi molto popolari. Mio fratello è un gigante è il suo libro d'esordio, un omaggio al fratello minore Salvo, affetto dalla sindrome di Down. Chiocciola Luigi trattino Mastroianni.
Numero di catalogo 93296.
Cinque per mille. La tua firma elimina i confini e amplia i miei orizzonti. Dona il tuo 5 per mille all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. Scegli di destinare il tuo aiuto, il tuo amore e la tua solidarietà a favore dei diritti delle persone con disabilità visive e plurime. Abbatti i confini, ridisegna nuovi orizzonti per raggiungere insieme a noi nuovi traguardi di inclusione e civiltà. Codice fiscale 01 36 55 20 582.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Maria Adele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.